Ok, possiamo iniziare. Allora, do la parola alla dottoressa Azzoni per la verifica del numero legale. Prego, dottoressa.
Reggianini Stefano, Venuzzi Matteo, Barbieri Irene, Cavassa Monia, Vanzini Renata, Canoletta Mario, Petrucci Luca, Marrone Giovanni, Natalini Nicoletta, Vitalia Valentina, Franciosi Lorenzo, Poggian Piero, Renzo Vincenzo, Bianconi Susanna, Silvestri Matteo, Guaracino Monica, Franchini Antonella, Bonini Oscar, Petazzoni Silvia, Gidari Giovanni, Righini Rosanna, Leccese Francesco, Santunione Silvia, Carini Claudio, Girotti Zirotti Cristina. Quindi sono assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bene, grazie dottoressa. Quindi 11 assenti, 14 presenti, quindi il numero legale c'è, possiamo iniziare. Intanto comunico i consiglieri che hanno comunicato la loro assenza al Consiglio di questa sera, che sono i consiglieri Girotti Zirotti, Gidari, Righini, Petazzoni, Petrucci e Vanzini. Ok, possiamo passare al primo punto, che sono le comunicazioni. Chiedo se ci sono comunicazioni da parte della Giunta, da parte dei consiglieri. Iniziamo. Consigliere Silvestri, prego.
Grazie Presidente, ruberò alcuni secondi solo per ricordare che oggi, 5 anni fa, eravamo nel nord dell'Europa, era una scuola di formazione, un movimento di giovani organizzato nel nome della politica, nella politica di sinistra, era riunito nell'isola di Utøya. E un criminale è entrato con un'arma da fuoco e ha lasciato a terra in quell'isola, inermi e uccise, 69 persone. Oggi, dopo 5 anni, noi come...
Chiedo scusa, possiamo, grazie, prego consigliere.
Noi del gruppo del Partito Democratico di Castelfranco Emilia, insieme a tutto il mondo del Partito Socialista Europeo, teniamo oggi a ricordare questi ragazzi perché chi accompagni non muore mai.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Consigliere Franchini, prego.
Scusi, un po'. Grazie Presidente, volevo leggere un comunicato per i fatti accaduti in Turchia. La drammatica situazione turca. E questo comunicato è emesso dall'Associazione Nazionale Giuristi Democratici, alla quale ci associamo. La drammatica situazione turca impone a ciascuno di noi di assumere una posizione fondata sui valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e della ripartizione dei poteri dello Stato. Pur se l'esatta genesi e lo stesso svolgimento del tentato colpo di Stato non sono chiari e pur se, come giuristi democratici, sosteniamo da anni l'evoluzione antidemocratica dello Stato turco, non si può non partire dal presupposto che la democrazia non si riconquista con un golpe militare. Ma tutto ciò oggi è superato e travolto dalla repressione che il regime turco sta conducendo non solo contro gli autori del golpe, ma indiscriminatamente nei confronti di tutti coloro che vengono individuati come oppositori di Erdogan e dunque non solo militari e poliziotti, ma anche magistrati, avvocati, rettori di università, presidi, impiegati pubblici, in parte arrestati, in parte destituiti dalle loro cariche, senza che si comprenda in alcun modo un loro legame con l'avvenuto tentato golpe. La notizia dell'arresto di 2.745 magistrati, tra cui anche membri della Corte Costituzionale, unita all'arresto di centinaia di avvocati accusati di aver svolto il loro ruolo di difensori avvenuto nei mesi passati, rappresenta un gravissimo vulnus alla libertà di pensiero e di difesa e all'autonomia della magistratura, oltre che a una violazione dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali ed europee in tema di tutela dei diritti dell'uomo. Le drammatiche immagini che ci mostrano le condizioni di detenzione degli arrestati costituiscono una vergogna per l'intera umanità. Le notizie sulla possibile reintroduzione in Turchia della pena di morte accrescono ulteriormente tale sentimento. L'Associazione Nazionale Giuristi Democratici esprime dunque il proprio sdegno per quanto sta accadendo in Turchia e la propria solidarietà verso la popolazione turca che sta subendo la repressione ed in particolare verso i magistrati e gli avvocati colpiti dalle misure repressive. Facciamo nostre queste parole e pensiamo che questa Europa sia davvero l'Europa dei popoli, della libertà, della giustizia e della democrazia. Dovrebbe, insieme ai governi degli Stati che ne fanno parte, alzare la voce con una durissima posizione di ferma condanna per quanto sta accadendo in Turchia. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Ancora la comunicazione? Prego, consigliere Franchini.
Per l'assessore Bertoncelli, non ho poi ricevuto la risposta di via Ghiarone che mi aveva anticipato la volta scorsa. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Bene, allora assessore Bertoncelli, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera. La lettera è stata inviata alla segreteria, quindi è una questione di giro di protocollo, cioè nel senso che dovrebbe arrivare in questi giorni, inizio settimana entrante ho costruito la risposta, quindi è solo una questione di 2 giorni. Grazie.
Bene, grazie. Possiamo chiudere qua le comunicazioni. Il prossimo punto, che è il punto numero 2 all'ordine del giorno di questa sera, è la presentazione del documento unico di programmazione, sezione strategica 2015-2019, sezione operativa 2017-2019 e stato di attuazione programmi. È una presentazione, quindi non seguirà discussione né votazione. Lascio la parola. Lascio la parola al Sindaco per la presentazione.
Grazie Presidente, buonasera, bentrovati a tutti. Io pur un po' sommariamente mi sono permesso di predisporre alcune slide che ovviamente non hanno e non avranno la pretesa in questa presentazione di essere esaustive, diciamo così, del documento unico di programmazione 15-19, non fosse altro per il fatto che, come avrete visto, per utilizzare una figura mitologica, un leviatano da 267 pagine, quindi non avevo l'ambizione di riassumere in una serie indefinita di slide. Ho cercato di costruire le slide con un inquadramento molto generalistico del che cos'è il DUP, e di fatto diciamo così, esemplificando quali sono gli assi strategici, un pezzo di quelli operativi contenuti nel DUP. Non mi sono soffermato in maniera particolare nella costruzione delle slide sull'inquadramento generale, diciamo così, esogeno ed endogeno al territorio, come dire, rimandando i consiglieri comunali a una più attenta lettura del dato e a una interpretazione che in realtà sarà parzialmente oggettiva e poi soggettiva, perché ciascuno di voi trarrà le proprie conclusioni rispetto a come interpretare quel dato, che è numerico ma è anche descrittivo. Allora, il DUP è di fatto ancora oggi un nuovo strumento di programmazione che è contenuto nella nuova pianificazione economico-finanziaria, in particolare con la contabilità finanziaria armonizzata nuova. Di fatto è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. Ha assorbito un bel pezzo dei precedenti strumenti pianificatori e funge di fatto da guida strategica ed operativa dell'amministrazione. gli strumenti della programmazione, ho provato a riassumerli per punti, ovviamente parliamo di enti locali, il DUP che è presentato al Consiglio Comunale entro il 31 di luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni, il 31 di luglio che nella nuova contabilità è diventato anche il termine entro il quale procedere all'assestamento o equilibri di bilancio. L'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni, con questa formula che ritorna le conseguenti deliberazioni, anche se poi a livello concreto non c'è una declinazione puntuale di quali siano le conseguenti deliberazioni, tanto che c'è un panorama sufficientemente variegato in realtà negli enti locali, dove in alcuni casi abbiamo visto, indagando un po' qui e là, che la presentazione del DUP viene fatta a mezza notifica del DUP ai consiglieri comunali, ritenendo quella esaustiva e sufficiente come presentazione del DUP. E quindi vedete che c'è al 15 novembre di ogni anno la presentazione al Consiglio Comunale con l'eventuale nota di aggiornamento da formalizzare in giunta. Peraltro, come ci siamo detti, a questo DUP si potranno formulare osservazioni a mezzo forma scritta da parte dei consiglieri comunali per gruppi o anche individualmente, entro la data del 5 di settembre, se non ricordo male. E poi ovviamente lo schema di bilancio di previsione finanziaria da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, ovviamente salvo gestione provvisoria, perché si va in proroga dei termini, quindi, perché come dire, sempre più spesso accade che le leggi finanziarie determinino le capacità decisionali degli enti locali e quindi spesso e volentieri occorre aspettare la validazione della legge finanziaria e quindi costruire il bilancio anche oltre il termine che sarebbe fisiologico del 31-12 dell'anno in corso. Il piano esecutivo di gestione della performance che viene approvato dalla Giunta entro i 20 giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione e che viene poi naturalmente aggiornato nel contesto di ogni singola variazione di bilancio. E da ultimo ovviamente lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento che è preceduto come sapete dall'atto di giunta che è la ricognizione dei residui attivi e passivi, la ricognizione ordinaria. Allora, dalla vecchia programmazione al DUP. Il DUP si compone di una sezione strategica che individua le principali scelte del programma da realizzare nel corso del mandato amministrativo e una sezione operativa che concerne la programmazione operativa pluriennale annuale dell'ente propedeutica alla realizzazione delle scelte individuate nella sezione strategica. Vediamo insieme i principali temi e obiettivi. Chiedo scusa, sono tornato indietro erroneamente. Allora, ovviamente provando ad andare per assi strategici, più o meno come sono riepilogati e anche per missione rispetto al bilancio. Servizi alla persona e alla famiglia. Riorganizzazione della rete dei servizi per la prima infanzia, orientando l'azione a servizi flessibili in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso la promozione e la valorizzazione di una comunità educante ed inclusiva. Un paio di azioni, di per sé non esaustive naturalmente, flessibilizzazione dell'accesso al servizio per l'infanzia, con attivazione di un'offerta differenziata per tipologia di servizio e o per arco temporale di fruizione, e creazione di una comunità educante, creazione di un circuito stabile con programmazione di iniziative rivolte alla famiglia. Poi, sempre in quell'ambito, qualificazione dell'offerta attinente ai servizi ausiliari all'istruzione, innovare il sistema di integrazione scolastica attraverso l'introduzione di una figura innovativa del sistema per superare i profili critici connessi al contenimento della spesa pubblica a fronte dell'incremento della disabilità e quindi trovare un modo che non sia una progressione geometrica dei costi, posto che c'è un aumento non so quanto fisiologico, ma comunque innegabile, delle esigenze anche di sostegno scolastico, quindi dobbiamo trovare delle forme più flessibili e sostenibili anche di aiuto all'interno del percorso scolastico, appunto. Ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa rivolta a tutti i gradi di istruzione, quindi piena attuazione del patto per la scuola, garantire il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, realizzazione della programmazione concertata con le istituzioni scolastiche e del territorio che sono in realtà il vero valore aggiunto che riusciamo a mettere dentro all'offerta scolastica territoriale. accompagnamento dell'accreditamento, di cui abbiamo cambiato sempre nell'ambito dei servizi alla persona e alla famiglia, abbiamo cambiato il profilo. Accompagnamento dell'accreditamento definitivo per i servizi di casa residenza, centri diurni e residenziali, e servizio SAD, quindi assistenza domiciliare per anziani e disabili. Valorizzazione della rete della domiciliarità e del caregiver, realizzazione di un nuovo centro diurno semi-residenziale per disabili, che ovviamente è collegato alla necessità da parte nostra di cofinanziare l'appannaggio che c'è pervenuto da parte della Fondazione Cassa del Risparmio di Modena su ambito distrettuale, che se non ricordo male è di 800.000 euro, e che dovrà, diciamo, ritrovare il giusto cofinanziamento da parte del Comune di Castelfranco Emilia per la realizzazione di questo nuovo centro, che dovrebbe sorgere, salvo diverse decisioni, nell'ambito per dotazione che si trova alle spalle dell'Istituto Comprensivo Scolastico Guinizelli. Aumento dell'inserimento lavorativo e sociale, nuove forme di sostegno al reddito in virtù delle recenti norme nazionali. Servizi alla persona e alla famiglia, sempre valorizzazione della cultura dell'accoglienza e della tolleranza tra le diverse etnie, mantenimento dell'offerta dei servizi destinati alle donne vittime di violenza e diffusione della cultura della non violenza, promozione di azioni per prevenire il disagio giovanile e accrescere l'agio con servizi offerti alla popolazione più giovane. Per quanto riguarda il tema dei giovani, tra obiettivi strategici di durata triennale, favorire l'accesso alle opportunità della città e fare in modo che la città offra più opportunità ai giovani, anche attraverso l'utilizzo di servizi specifici, promozione della cittadinanza attiva da parte dei giovani e mappatura della rete degli interventi. Sempre per quello che riguarda i giovani, offerta complessiva del polo culturale Officina, che vorremmo provare a far diventare strutturale, ovviamente anche modificato in funzione di quelli che saranno poi gli esiti a rendiconto di questa esperienza che abbiamo fatto al Caranuz, provando a consolidare gli aspetti più positivi e magari avviarne di nuovi e diversi in funzione dei bisogni che abbiamo registrato e riscontrato. Sono stati avviati progetti di pro-working e di co-working. Dobbiamo attivare il progetto ProLand di cittadinanza attiva in collaborazione con l'associazione ProLoco, così come la coprogettazione della programmazione estiva Caranuzza Summer 2016, che è stata una sperimentazione fatta quest'anno in particolare e che tra l'altro stasera per la prima volta a Castelfranco Emilia vedrà iniziare una due giorni di hip hop dedicato al pubblico più giovane, che speriamo possa avere il successo che confidiamo dovrebbe avere. Ruolo sanità e salute, valorizzazione del ruolo di interlocuzione dell'amministrazione comunale con l'azienda ASL per la realizzazione del progetto di Casa della Salute, ospedale di comunità e hospice, e quindi attivazione dei servizi e riqualificazione della struttura edilizia, casa del volontariato sanitario, adesso c'è un errore di battitura, in corso di realizzazione, che è di fatto nel fabbricato attiguo alla struttura ospedaliera dove ha sempre dimorato il parroco dell'ospedale. Valorizzazione cultura, valorizzazione e messa a sistema di tutti i contenitori dove fare e produrre cultura e offrire cultura, attivare progetti innovativi, ampliare e diversificare l'offerta culturale, implementare in un'unica regia che si interfaccia con gli organizzatori di eventi sul territorio, costituzione di una struttura unica di coordinamento di tutti gli eventi e manifestazioni che si svolgano sul territorio comunale. Aggiungo anche alla precedente slide, che è un'integrazione che dovrebbe essere nel DUP, il progetto di Castelfranco Emilia è una città per suonare, che è iniziato quest'anno e che con il sostegno decisivo da parte della Fondazione Cassa del Risparmio di Modena, e io ci metto anche di una bella fetta di sponsor del territorio che hanno creduto in questo progetto, che devo dire ad oggi, diciamo così, sta registrando e sta incontrando grande soddisfazione da parte della comunità. Anche stasera l'esperienza dell'hip hop è un pezzo, diciamo così, di quel progetto, che prevede diverse manifestazioni legate al tema musicale, di fatto dalla manifestazione del 2 giugno fino a ottobre inoltrato col Festival Blues. Promozione territoriale, sviluppo di servizi e strutture a sostegno della rete commerciale del capoluogo e delle frazioni, progetto centro commerciale naturale territoriale, attività attrattive come esempio libri al centro e nuove proposte, progettazione di rinnovo spazi, piazze e centri storici, piano complessivo di rilancio del centro storico del capoluogo, anche in termini di fruibilità. Mi è saltata. consolidamento del brand Castelfranco l'Emilia Ripiena. Servizi digitali, implementazione e sviluppo di servizi digitali e telematici innovativi rivolti ai cittadini e alle imprese, esemplificativamente potenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadini e conseguente riorganizzazione dei servizi di front e back office, integrare, potenziare e estendere la rete Wi-Fi pubblica gratuita sul territorio comunale e intraprendere tutte le azioni necessarie per l'eliminazione o riduzione del digital divide, fornire alle scuole sul territorio comunale connettività a banda larga e ultralarga. SUAP, ridefinizione dell'assetto organizzativo del SUAP in funzione di facilitatore ed attrattore di investimenti sul territorio, quindi un SUAP servizio strategico e trasversale dedicato alla progettazione e programmazione del territorio medesimo. Sicurezza urbana, azioni integrate con le diverse forze dell'ordine operanti nel territorio, campagne mirate di controlli sulle strade, sull'ambiente, sulla violazione dei regolamenti comunali, implementazione della strumentazione tecnologica per il controllo, maggior presidio del territorio, sicurezza stradale, campagne mirate, cinture, trasporti minori, velocità, controlli mirati con carabinieri, guardie di finanza e polizia di Stato e controllo delle aree verdi e parchi. Sicurezza urbana, sempre azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico, osservatorio della legalità e sicurezza urbana, fai la cosa giusta, incontri su specifiche tematiche nelle scuole, progetto educatori civici, i cosiddetti volontari per la sicurezza o della sicurezza, progetto controllo del vicinato, bici sicura, commissione pubblico spettacolo, che è prevenzione, avviso pubblico e FISU, incontri e attività divulgativa. Devo dire con una buona risposta da parte della nostra comunità, anche sotto quest'ultimo profilo. Protezione civile, garantire un efficiente livello di organizzazione nella gestione degli interventi di protezione civile che consente di fronteggiare situazioni di emergenza che ovviamente auspichiamo non debbano mai più verificarsi. Quindi implementazione di risorse umane, in realtà del gruppo volontari comunale di protezione civile, maggiore formazione ed esercitazione, continui sopralluoghi mirati rispetto alle criticità territoriali, in particolare i due fiumi, il Panaro e Samoggia, integrazione e confronto per obiettivi e protocolli condivisi con il resto del territorio dell'Unione, implementazione, attrezzature e mezzi, attività formative con altri gruppi anche extraterritoriali. Sul riordino territoriale, l'iter per la costituzione della Unione del Sorbara coincidente con i 6 comuni del distretto, approvazione dello statuto unionale ed esecutività degli organi, conferimento delle funzioni come da delibera delle giunte comunali e verifica sostenibilità conferimento di ulteriori funzioni in gestione associata. Servizi istituzionali, miglioramento della performance organizzativa di ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali, riorganizzazione del servizio segreteria sugli atti amministrativi, ridefinizione delle procedure di gestione degli atti amministrativi sul nuovo programma gestionale e formazione del personale che non sarà una passeggiata assolutamente, riorganizzazione del servizio protocollo del back office centralino, sportello polifunzionale al cittadino. Attuazione di un nuovo modello organizzativo idoneo a perseguire al meglio le funzioni di competenza comunale ed orientato ad accrescere la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Attivazione del servizio nazionale dell'anagrafe della popolazione residente e formazione del personale volta a rendere operativo il servizio. Semplificazione dell'accesso ai cittadini, dei cittadini ai servizi, potenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadini e conseguente riorganizzazione dei servizi di front e back office. Miglioramento, questo l'ho già fatto, ambiente, servizio di igiene urbana, sul fronte dell'igiene urbana si devono proseguire le azioni in accordo con il gestore del servizio, i prossimi obiettivi sono l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, mettere in campo azioni per favorire il contenimento della produzione complessiva dei rifiuti e incentivare sempre maggiormente il riciclo, il recupero e il riuso dei materiali. Sono in corso le progettualità e le sperimentazioni funzionali per giungere alla tariffazione puntuale al 1 gennaio 2017 da rendere operativa ed effettiva però dal 1 gennaio 2018, quindi dandoci anche un anno di sperimentazione su tutto il territorio comunale. Si tratta dell'implementazione di un modello di raccolta mista in grado di quantificare i rifiuti conferiti basato sia sul porta a porta nelle zone produttive e nelle aree rurali che sulle stazioni ecologiche di base con tessere del riconoscimento nel territorio urbano. Urbanistica, il piano strutturale comunale dovrà essere interessato da una variante finalizzata prevalentemente alla pianificazione di nuovi ambiti di dotazione e di nuovi insediamenti produttivi, quali il cosiddetto macroambito produttivo cartiera e lo sviluppo in località Cavazzone di una nuova area produttiva prospiciente l'area già esistente sull'asse della Via Emilia. Tale area consentirà, garantendo il saldo immutato rispetto alle potenzialità previste e insediabili dello strumento urbanistico, lo sviluppo e il potenziamento del locale polo produttivo, che assurgerà al rango di polo industriale e manifatturiero della meccanica di alto profilo tecnologico di importanza assoluta. Il necessario accordo all'articolo 18, legge regionale 20 del 2000, inerente alla variante puntuale al PSC sopra citata, prevederà tra l'altro la realizzazione di importanti dotazioni al servizio della frazione del territorio comunale. Sempre in ambito urbanistico, occorre procedere ad ammodernare gli strumenti urbanistici a disposizione dell'ente e della comunità, facendo evolvere il regolamento urbanistico edilizio secondo le ultime modifiche della legge 20/2000 ed in attesa del nuovo testo unico regionale dell'urbanistica, a strumento normativo e cartografico più flessibile ed utile rispetto alle esigenze del territorio. Personale bilancio, approvazione degli atti in linea con la normativa vigente, vi sarà la necessità poi di aggiornare gli atti dopo l'approvazione delle modifiche alla legge 243 del 2012 del cosiddetto decreto enti locali convertito in legge nella giornata di ieri, e valorizzazione delle professionalità e utilizzo del turnover anche traendo beneficio dalla costituenda unione. Patrimonio e lavori. Migliorare la capacità ricettiva del patrimonio immobiliare pubblico con particolare riferimento agli istituti scolastici esistenti mediante la rivisitazione funzionale e logistica degli spazi e delle strutture. Migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, degli edifici scolastici e sportivi mediante l'implementazione del livello manutentivo degli stessi. Continuare a perseguire l'obiettivo di adeguare gli edifici scolastici del patrimonio edilizio pubblico in genere alle normative in materia di sicurezza. Pianificare e coordinare lo sviluppo dell'edilizia scolastica e del patrimonio sportivo, anche in relazione all'andamento demografico e alla continua richiesta di strutture sul territorio. Realizzazione di nuove strutture e di impianti sportivi, oltre al completamento delle opere di consolidamento e miglioramento strutturale degli edifici colpiti dagli eventi sismici del maggio del 2012. Valorizzazione della biblioteca comunale anche mediante la realizzazione di un caffè letterario all'interno della struttura, elaborazione di specifici progetti di valorizzazione del patrimonio finalizzati alla ricerca di contributi pubblici e privati, divulgare la conoscenza mediante azioni di marketing territoriale, predisposizione di un progetto di riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Sorra, finalizzato alla individuazione di spazi e volumi polifunzionali e multidisciplinari. Individuazione e mappatura dei contenitori pubblici e privati potenzialmente utilizzabili per attività di carattere culturale, completare e implementare il programma di valorizzazione della stazione dei treni di Castelfranco Emilia e delle aree esterne alla stessa in continuità con gli interventi già effettuati e in programma, continuare a perseguire l'obiettivo di riqualificare le aree urbane del centro storico e delle frazioni di Castelfranco Emilia, completamento degli interventi di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione. Questo era ovviamente molto in pillole, un riassunto per sommissimi capi del DUP. Ovviamente invito tutti i consiglieri a prendere, ove già non l'avessero fatto, non credo perché è roba di questi giorni, il deposito, a prendere contezza piena ed esaustiva di tutti gli elementi. Ovviamente questo era legato più che altro agli obiettivi strategici ed alcuni obiettivi operativi richiamati puntualmente, ripeto, non aveva nessuna pretesa di esaustività. Riterrei qua conclusa la illustrazione, poi ovviamente ci sarà il termine al 5 di settembre per formulare osservazioni o richieste di integrazioni e modifiche per iscritto. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Bene, riprendiamo. Allora, concluso il punto 2 all'ordine del giorno di questa sera, passiamo al punto successivo, il punto numero 3. Secondo provvedimento di riequilibrio della gestione e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'articolo 193,2 e dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 267 del 2000, applicazione avanzo di amministrazione 2015. La parola per l'illustrazione al Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, questo è il provvedimento di riequilibrio della gestione e variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 16 e pluriennale 16-18. In realtà per noi è il secondo, perché come ricorderete alla fine di aprile abbiamo fatto il primo, diciamo così, di variazioni di bilancio che, diciamo così, conseguiva al fatto che il nostro previsionale conteneva una rimodulazione delle aliquote, in particolare su alcune fattispecie relative all'IMU, che in realtà la manovra fiscale è stata bloccata dalla legge di stabilità nazionale, e quindi abbiamo dovuto prendere atto di questa circostanza nella prima variazione utile dopo il rendiconto. Questa di fatto è quella che portiamo in discussione, in possibile approvazione entro il 31 luglio, come veniva richiamato prima come termine utile per il riequilibrio. E si compone di alcuni elementi. Di fatto la variazione di assestamento generale che andiamo a proporre è una variazione che tiene conto della ricognizione delle entrate ad oggi e delle potenziali entrate da qui alla fine dell'anno, così come tiene conto delle necessità di spesa, in particolare sulla parte corrente e poi sul conto capitale verremo dopo, rispetto alla necessità, come vedremo, di applicare un pezzo dell'avanzo libero maturato all'esito del rendiconto 2015 e il consolidato in realtà di avanzo libero per tenere in equilibrio il bilancio. Circostanza facoltizzata dal testo unico enti locali, poi vedremo la norma richiamata che peraltro è ricordata anche nella delibera. Di fatto, la necessità di applicare avanzo determinata dalla somma algebrica tra le maggiori e minori entrate registrate e la differenza con le maggiori e minori spese in somma algebrica, che determina un saldo negativo di 200.000 euro, che vengono coperte attraverso appunto l'applicazione di avanzo libero. Tra le voci di spesa che determinano questa necessità in maniera più significativa sono quelle relative ai tributi, che producono un saldo negativo di 123.000 euro, che peraltro è stato spiegato sulle ragioni di restituzione di fatto allo Stato di una quota di tributi erroneamente incassati, non per responsabilità dell'amministrazione comunale naturalmente, e un pezzo sul sociale per 150.000 euro di saldo negativo e di 60.000 euro, in particolare la cifra più rilevante sul 2016 per il servizio scuola. Sul pluriennale, come vedete, idem dicasi per un saldo negativo sul 17 e sul 18, che peraltro vengono riequilibrati attraverso l'accertamento di entrata corrente degli oneri cimiteriali e l'applicazione per il 17 di una quota di circa 80.000 euro, se non ricordo male, ma ci arrivo dopo nella delibera, per quello che riguarda gli oneri di urbanizzazione, per cui la legge di stabilità per il 2016 prevedeva per il 16 e per il 17 la possibilità di finanziare le manutenzioni ordinarie del patrimonio pubblico con una quota fino al 100% degli oneri di urbanizzazione in entrata. Di fatto, come dicevo, l'articolo 187,2 del TUEL, rubricato composizione del risultato di amministrazione, dispone che l'avanzo libero possa essere, alla lettera B in particolare, utilizzato per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui l'articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Di fatto ovviamente l'applicazione dell'avanzo in parte corrente con l'altro limite del pareggio di bilancio di cui la 243 sopra richiamata del 2012 prevede comunque a questo punto anche la necessità di rivedere il piano degli investimenti e conseguentemente anche alcune delle fonti di finanziamento di questi investimenti. Di fatto, dopo questa applicazione di avanzo, l'avanzo disponibile, salvo quello vincolato, cioè come dire, avanzo disponibile, o meglio, l'avanzo che sta dentro la cassa dell'amministrazione è di 11.254.783,97 euro. Per quello che riguarda gli investimenti, come dicevo, vanno modificate alcune investimenti e modificate alcune fonti di finanziamento. Provo a scorrerli in maniera sufficientemente veloce, ma non semplicistica. Abbiamo sulla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi un assestato di 217.000 euro, per cui vengono tolte la vendita delle tombe di famiglia come fonte di finanziamento, ma vengono aggiunti 100.000 euro di provente dall'alienazione di azioni IER. Sulla riqualificazione parchi e aree verdi viene assegnata una risorsa complessiva assestata pari a quasi 65.000 euro, in parte 22.000 euro finanziate con alienazioni scuolabus e in parte con alienazioni immobiliari, di cui al piano alienazioni immobiliari che dovreste avere visto già nel previsionale e nella precedente variazione della fine di aprile. Completamento opere di urbanizzazione di Piumazzo, in particolare per chi conosce la frazione, parliamo del comparto top 5, dove la fonte di finanziamento viene trasformata da contributo di privati, poiché è incassato tutto sul 2015, in altre fonti di finanziamento che sono concessioni cimiteriali e alienazioni di immobili. Di fatto l'assestato definitivo è quello pari alle opere di urbanizzazione necessarie ancora per il completamento dell'ambito, pari a circa 240.000 euro. Faccio un focus sulla vicenda legata alla palestra scuola primaria Tassoni, dove voi ricorderete, probabilmente l'abbiamo già parlato alcune volte nei vari bilanci che hanno preceduto questa variazione, dove c'è un vecchio finanziamento CIPE risalente direi a una manovra CIPE del 2007-2008 legata agli edifici scolastici, o addirittura ancora più risalente, un primo finanziamento che era un po' più basso sul complesso scolastico Tassoni, scuole e palestra di Piumazzo, poi aumentato fino a 670-80.000 euro complessivi, di cui una quota di finanziamento che era di fatto il mutuo del CIPE per l'edilizia scolastica, il miglioramento sismico di edifici scolastici legato all'attività scolastica, che avrebbe dovuto cofinanziare l'intervento di miglioramento sismico della scuola Tassoni e della palestra Tassoni. Ora, come sapete, la vicenda della scuola Tassoni è una vicenda che ha preso una strada diversa, legata al sisma e alle conseguenze del sisma, quindi con l'edificio scolastico temporaneo e alla demolizione e nuova costruzione della scuola Tassoni di Piumazzo. Quel finanziamento rimaneva vincolato alla palestra scolastica. Ora, è nata dissertazione garbata ma significativa fra il Comune e il Servizio Tecnico di Bacino sul fatto che quel finanziamento fosse un finanziamento una tantum, quindi che prescindesse dal valore complessivo dell'intervento del costo dell'intervento di miglioramento sismico, o che invece si trattasse di un finanziamento parametrato al valore dell'intervento, per cui a parere dell'STB si sarebbe dovuto rimodulare quel finanziamento in funzione del costo, diciamo così, complessivo del miglioramento sismico, non più di scuole e palestra, ma solo della palestra. A quel punto è vista di fatto l'ordinanza 20 della struttura commissariale, con cui nell'area sisma tutti gli edifici scolastici, ivi incluse le palestre ad uso scolastico, seppur non in maniera esclusiva, possono essere finanziati di fatto per il miglioramento sismico delle strutture, e questo a prescindere dal fatto che si tratti di strutture ancora inagibili o di strutture che abbiano avuto una inagibilità anche lettera, diciamo, per chi si ricorda la classificazione del sisma, e concordandolo con la struttura commissariale, perché poi l'STB di fatto è un organismo anche ausiliario della struttura commissariale per il terremoto. Abbiamo condiviso di rinunciare di fatto al finanziamento CIPE e profittare, diciamo così, dell'opportunità garantita attraverso l'ordinanza del febbraio di quest'anno. E in tal senso abbiamo già predisposto, o non so se abbiamo già trasmesso o verrà trasmesso in questi giorni, un progetto preliminare di miglioramento, di ristrutturazione della palestra e miglioramento sismico, che verrà finanziato in parte per quello che riguarda il miglioramento sismico con risorse assegnate nel piano delle opere pubbliche da parte della struttura commissariale, e in parte verrà cofinanziato, come sarebbe stato per la palestra Tassoni, vecchio modello, diciamo così, con soldi del Comune e plausibilmente con avanzo conseguente all'indennizzo per i danni da sisma. Quindi di fatto in questa variazione togliamo il pezzo di cofinanziamento del Comune e disponiamo la restituzione di quella quota di mutuo che avevamo già incassato forse un paio di anni fa, se non addirittura fino al 2013, che era destinata a questo tipo di intervento. C'è poi l'acquisto locali cosiddetti ex banca, dove rifinanziamo una quota di quell'acquisto per 164.960 euro con alienazioni azioniere avvenute alla metà del mese di luglio. Poi c'è l'acquisto di hardware che si assesta a 83.156 euro finanziato con alienazione azioni ERA, la riqualificazione del centro storico che si attesta a 52.000 euro di assestato, viene ridotto di 23.000 euro di alienazioni immobili, così come l'acquisto di software, non l'avevo detto ma lo dico, si assesta a 2.700 euro perché vengono stralciate 35.000 euro di vendita di tombe di famiglia, vengono stralciate perché diciamo così, abbiamo registrato che non sono state vendute, quindi non è una fonte di finanziamento fruibile diciamo così, per il 2016 in questo senso. Completamento opere di urbanizzazione di via Paderni, in parte finanziate con contributo di privati, uno stralcio di incasso di una fideiussione e in parte con alienazione di azioni. Poi abbiamo manutenzione straordinaria cimiteri con un assestato di 58.000 euro, dove andiamo a togliere un pezzo di concessioni cimiteriali, un pezzo che vengono destinate ad altro finanziamento, come avrete visto, un altro pezzo di vendita di tombe di famiglia e vengono tolte alienazioni di azioniera. Questo perché in realtà, trattandosi in gran parte per il nostro territorio, escluso il cimitero nuovo di Castelfranco Emilia, si tratta di tutti i cimiteri vincolati alla sovrintendenza, per procedere a una progettazione che consentisse plausibilmente di fare anche la gara entro la fine dell'anno, non avevamo certezza di poter arrivare in questo senso a prenotare la somma eventualmente da impegnare. Quindi abbiamo preferito finanziare la manutenzione straordinaria puntuale, differendo a progettazione da fare quest'anno e finanziamento delle opere sul 2017, per quello che sarà possibile compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, per fare interventi. Tutto questo naturalmente al netto della vicenda cimitero di Piumazzo, che vive di vita propria rispetto al finanziamento, così come rispetto alla progettazione. Poi vabbè, c'è il tema del rimborso ai privati per la tromba d'aria, manutenzione straordinaria a scuole primarie, abbiamo un assestato di euro 50.000, dove le alienazioni di azioni come fonte di finanziamento per un 50% di quell'importo vengono sostituite gli oneri di urbanizzazione e l'alienazione di aree. Abbiamo 95.000 euro di assestato di incarichi di progettazione, dove di fatto c'è la permuta con le fonti di finanziamento di cui sopra, oneri e alienazioni aree vengono sostituiti da alienazioni azioni. Poi abbiamo una restituzione al Comune di Modena per 30.000 euro di cofinanziamento del progetto mobilità ambiente, opere prodromiche all'attivazione dell'anno scolastico presso la scuola primaria Tassoni per 20.000 euro, così come il pezzo sotto di 20.000 euro sempre finanziato con azioni della realizzazione della pista ciclabile e dei sottoservizi per la scuola primaria Tassoni. Poi abbiamo significativo diciamo così l'acquisto di 15 defibrillatori per impianti sportivi, anche se è di qualche ora fa insomma la notizia che a livello centrale hanno disposto un rinvio del termine che era prossimo a scadere per la dotazione di tutti gli impianti sportivi sui territori di defibrillatori. Questo è un progetto che abbiamo condiviso con la Fondazione Cassa del Risparmio di Modena, che di fatto ha finanziato in toto l'acquisto di questi 15 defibrillatori che andremo ad acquistare a installare sul territorio comunale, di fatto diventando probabilmente il territorio più caldo e protetto della provincia di Modena e forse non solo della provincia di Modena. Sotto vedete la restituzione del mutuo della Cassa dei Depositi e Prestiti per 297.000 euro con avanzo vincolato e poi il trasferimento ad ACE per attività connesse ad alloggi ERP, sfitti, la manutenzione straordinaria per 15.000 euro, un contributo regionale che il Comune poi girerà ad ACE. Quindi riassumendo, per sintetizzare, l'ho trovata nella delibera, abbiamo un aumento di previsione delle alienazioni delle azioni a seguito dell'adeguamento al valore di mercato del valore delle azioni per le quali è stata disposta la vendita, un inserimento di previsione di alienazioni scuola bus per euro 28.000, riduzione delle entrate per vendita tombe di famiglie per euro 83.000, riduzione dei trasferimenti statali per euro 363.000, per eliminazione dell'investimento correlato, qual è stata Sony, che viene eliminato con quel profilo, ma verrà di fatto reinserito nella prima variazione utile con l'impianto della legge della ordinanza 20 del 2016. Aumento concessione cimiteriale in relazione alla dinamica dell'entrata sul corrente esercizio per euro 54.000, inserimento previsioni per contributo regionale per euro 15.000 trasferire a ACER, riduzione dei contributi da privati per effetto di modifica del finanziamento per quello che riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione di Piumazzo e i 20.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Mi limiterei a questo per l'illustrazione della manovra di equilibrio e ovviamente riservando alla replica eventuali altre questioni. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Possiamo iniziare la discussione. Se qualcuno mi chiede la parola. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Premetto il mio sarà l'intervento principale. Dunque, siamo questa sera a discutere questo importante atto che è uno degli atti appunto più importanti nell'ambito della gestione economica e finanziaria dell'ente. Passo brevemente, dunque, a seguito quindi della ricognizione delle entrate e le spese era stato rilevato quindi un disequilibrio per il 2016 di 200.000 euro, 2017 230, 2018 150. Mi soffermerò particolarmente sul 2016. Colgo l'occasione per ringraziare gli uffici e nello specifico la dottoressa Azzoni per il supporto, per averci fornito i dati e risposto alle nostre domande di chiarificazione riguardo ai numeri, diciamo. Una piccola nota, intanto abbiamo scoperto che finalmente sono arrivati i famosi 6.300 euro relativi alla Tari per la mitigazione del per la mitigazione degli effetti del termovalorizzatore sul territorio di 4 km di raggio intorno al termovalorizzatore. E quindi, insomma, questo termovalorizzatore non è che sia poi così innocuo, diciamo. Comunque, passando oltre, da cosa viene questo disequilibrio nella parte corrente dei 200.000 euro? Sostanzialmente appunto dai servizi sociali e la scuola. All'interno dei 154.000 euro di maggiori spese per i servizi, diciamo, per i servizi sociali abbiamo qualche dubbio relativo a qualche voce, tipo per quanto riguarda la disabilità un aumento di 39.000 euro, che non abbiamo ben capito il perché. Stessa cosa per quanto riguarda prestazioni diverse per anziani, per maggiori spese, per nuovi contratti di servizio. E stessa cosa per trasferimenti intorno ai 46.000 euro, mi pare, per la programmazione della rete sociosanitaria del distretto. Anche qui non abbiamo ben capito riferito nello specifico a cosa. Per quanto riguarda invece la scuola, un aumento del costo del trasporto pubblico di 9.000 euro a metà anno, anche questo non riusciamo bene a capire il perché, oltre a un aumento del sostegno educativo ai portatori di handicap intorno ai 27.000 euro, ci chiediamo se sia dovuto a un incremento dell'esigenza appunto dei, in corso d'anno, dei ragazzi che frequentano le scuole. Anche, e in più, un contributo in aumento di 10.000 euro per il centro estivo e 10.000 euro per le convenzioni per una convenzione sulle politiche ambientali per la scuola, per il distretto, che non abbiamo ben capito di che cosa si tratti. Detto questo, per la parte di spesa corrente, la parte degli investimenti, la parte in conto capitale. Allora, fatto saldo, diciamo, Cioè, tolto l'intervento relativo al comparto top 5, diciamo che lo scostamento finale alla fine, per quanto riguarda gli investimenti, dovremmo essere intorno a una riduzione circa di 31.000 euro degli investimenti. Ma entrando nello specifico degli investimenti, intanto la prima domanda che ci siamo fatti è: anche leggendo recentemente articoli di giornale siamo venuti a conoscenza che c'è stato un incontro con i cittadini di Recovato da parte dell'amministrazione, in cui è stato delineato un intervento nel secondo semestre del 2016 di 50.000 euro che sarebbero stati recuperati. Ci chiediamo da dove siano stati recuperati questi 50.000 euro, visto che tutte le volte che abbiamo chiesto per Recovato c'è sempre stato risposto con progetti generici che dovremo valutare, vedere, considerare. Adesso saltano fuori questi 50.000 euro, vedremo se entro la fine dell'anno riusciremo a iniziare a risolvere un po' la situazione di quella frazione. Soprattutto sarebbe interessante capire da dove escono questi 50.000 euro. Passando poi al resto degli investimenti. Allora, il progetto di mobilità fatto con il comune di Modena, abbiamo chiesto un minimo di dati un po' più specifici e c'è stato risposta che sono interventi che pare che siano avvenuti intorno al 2008-2009, che siano stati rendicontati dal comune di Castelfranco Emilia solo nel 2014. A questo punto ci chiediamo come mai con tanto ritardo si va a rettificare questa variazione, appunto in diminuzione di quanto si era speso per questo intervento e quali siano questi interventi. Per gli impianti sportivi, per gli impianti sportivi si va ad aumentare di 60.000 euro la manutenzione straordinaria. C'è stato detto che riguarda il campo Predretti, il campo sportivo di Manzolino, gli spogliatoi della palestra delle scuole Marconi e le torri faro dello stadio Ferrarini. Quindi, contando che prima erano 150.000 euro e sono aumentati di 67, quasi il doppio, cioè quasi un 50% in più fino ad arrivare a 217, ci chiediamo cos'è che non era stato a questo punto preventivato quando è stata messa la spesa di 150.000 euro. La riqualificazione parchi aree verdi e la riqualificazione centro storico è una gestione piuttosto simile, nel senso che in entrambi i casi si va a ridurre il finanziamento e per quello che rimane della piccola parte finanziata si va addirittura a cambiare la fonte di finanziamento, quindi sostituendo una fonte di finanziamento certa con una fonte incerta, come possono essere le alienazioni degli autobus o degli immobili, e quindi pensiamo che anche per quest'anno molto probabilmente anche questo salta. Per quanto riguarda la manutenzione dei cimiteri, anche qui andiamo a diminuire la manutenzione. Sappiamo che è un problema della manutenzione dei cimiteri annoso, che non è che è nato nel 2016, per cui dobbiamo metterci lì a fare gli studi di fattibilità, gli studi solo nel 2016. Era una cosa già risaputa anche negli anni passati. Il fatto sta che viene diminuita di una bella cifra, in più viene sostituita con le alienazioni, e quindi la fonte di finanziamento con le alienazioni, e quindi anche qui molto probabilmente anche per il 2016 non se ne farà niente. Come si è andati a coprire la spesa corrente? Ok, con 200.000 euro di avanzo, ma rimane comunque all'interno della copertura della spesa corrente, rimangono sempre gli oneri di urbanizzazione, che comunque anche per quest'anno continuano a rimanere 530.000 euro, ovvero l'88,33%, che per noi, sapete, non è la giusta copertura per la spesa corrente. Grazie.
Bene. Grazie consigliere Bonini. Altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Vogliamo anche noi ringraziare gli uffici, in particolare la dottoressa Azzoni, per il documento allegato al esplicativo, dettagliato, allegato che ci ha fornito assieme ai dati, diciamo, richiesti ufficiali del bilancio, che sappiamo con il nuovo bilancio armonizzato questi dettagli non sono più diciamo dovuti al Consiglio Comunale, quindi è un'ottima cosa che apprezziamo. Ringraziamo anche il Sindaco, che immagino abbia dato questa direttiva, e quindi ci auspichiamo che questa possibilità di andare nel dettaglio delle spese, degli investimenti fatti sia mantenuta nel tempo. Facciamo soltanto alcune considerazioni, alcune cifre che abbiamo rilevato dai dati che ci sono stati forniti. Gran parte delle cifre di cui parliamo sono, se abbiamo capito bene, una partita di giro per trasferimenti da Fondazione di Cassa di Risparmio e dalle regioni che vengono trasferiti all'Unione e al Comune di San Cesario. Rimangono invece, poi sono già stati spiegati sia dal Sindaco che dall'intervento precedente, uno sbilanciamento di 200.000 euro coperto con avanzo non vincolato. Notiamo che ci sono 25.000 euro di aumenti per proventi da codice della strada, cioè da multe. Si prevede evidentemente di avere un incremento di entrate su questa voce. Abbiamo una diminuzione di 180.000 euro al titolo tutela e valorizzazione e recupero ambientale, manutenzione del patrimonio. Abbiamo un aumento di 70.000 euro per segnalazione orizzontale e buche sulle strade, che sicuramente sono necessarie, non ci sono dubbi. Notiamo anche noi, non piace neanche noi il fatto che le spese corrente vengano coperte in parte con gli oneri di urbanizzazione, anche se c'è da dire che adesso, se ho capito bene, per legge comunque servono a coprire manutenzione del patrimonio, quindi non spesa corrente pura, diciamo stipendi per intenderci. Poi c'è la diminuzione di 190.000 euro, che è stata ampiamente spiegata, per la manutenzione straordinaria dei cimiteri, dovuta al fatto che sono quasi tutte le strutture, escluso il cimitero nuovo di Castelfranco, sono soggetto ai vincoli della sovrintendenza e quindi i tempi si allungano e non era possibile impegnare le cifre quest'anno. Segnaliamo questa cifra non tanto perché ci sembri, cioè, se c'è questo problema è chiaro, ci auguriamo che poi le cose vadano avanti, perché sappiamo tutti in quale grado di trascuratezza sono stati sono arrivati i cimiteri nell'arco dei decenni. Rileviamo questa cosa soltanto perché questo dato ci è stato comunicato in corrispondenza a una polemica che secondo me è del tutto pretestuosa, che è partita dal Partito Democratico nei confronti dell'opposizione e anche nei nostri confronti, relativi agli interventi sul cimitero di Piumazzo. Cioè, siamo stati accusati di non aver votato a favore, quando votare a favore significava votare a favore del bilancio. Chiaramente è una polemica pretestuosa. Ho concluso, grazie.
Ok, grazie consigliere Carini. Altri interventi? Non ci sono interventi? Chiudiamo qua? Possiamo? Chi mi chiede la parola? Consigliere Benuzzi, prego.
Grazie Presidente. Ci tenevamo a intervenire su questo punto proprio perché è, come diceva il consigliere Bonini, uno dei punti di check, di come dire, di equilibrio, appunto, si chiama non a caso in questo modo. Ci tenevamo a intervenire prima di tutto, sì, anche noi, per ringraziare la mole di lavoro che è stata fatta dagli uffici, anche fornendo ai gruppi consigliari documenti che sono un surplus e ci ha fatto piacere anche riuscire a fare un po' di verifiche su queste cose. Noi abbiamo una nota importante da fare, nel senso che c'è comunque in generale, ma è nel paese e da molto tempo, una difficoltà nel riuscire a programmare in maniera puntuale quelle che sono le attività da fare all'interno dei comuni, e lo vediamo, l'abbiamo visto anche con queste ultime variazioni. Ci sono alcune cose che vengono toccate proprio perché la normativa cambia alcune cose, altre perché si decide di fare scelte politiche diverse che condividiamo a pieno. Abbiamo comunque fiducia in quello che viene fatto dall'amministrazione. Comunque siamo favorevoli agli interventi sul bilancio che ci vengono proposti. Altre cose, l'unica che mi viene in mente è sulla parte degli oneri di urbanizzazione. Effettivamente noi anche in questa sede abbiamo sempre ribadito più volte, e lo ribadiamo tuttora, che coprire la spesa corrente con gli oneri di urbanizzazione, spesa corrente to cure, è comunque poco auspicabile, nel momento in cui però gli oneri di urbanizzazione, che comunque sono studiati per un tipo di intervento particolare, vengono utilizzati per la manutenzione del patrimonio, come tra l'altro viene concesso, anche perché altrimenti non si potrebbe fare, questo tipo di intervento ci sentiamo di appoggiarlo, non chiaramente di incentivarlo, perché sappiamo che gli oneri di urbanizzazione sarebbe auspicabile che andassero da un'altra parte, ma nel momento in cui andiamo a coprire la manutenzione del patrimonio ci sentiamo di appoggiare anche questa scelta. Un piccolo ultimo passaggio sui cimiteri, che perché è falso che il Partito Democratico abbia cominciato la polemica, in particolare sul cimitero di Piumazzo. Quella lettera che è stata mandata a tutti i cittadini è stata mandata perché effettivamente nella bacheca della lista civica frazione Castelfranco comparivano parole come vergogna, come non c'è rispetto per i nostri cari o roba del genere, quindi la polemica è montata da un manifesto assolutamente volgare pubblicato nella bacheca della lista civica, e ci siamo sentiti di rispondere con delle cifre, con dei numeri che effettivamente sono alla portata di tutti, e soprattutto non si è data la colpa all'opposizione perché non si è fatto in passato manutenzione dei cimiteri, anche perché quella lettera all'inizio è molto chiara. Diciamo che sui cimiteri siamo stati molto deboli, ma perché ci sono state delle scelte diverse da fare, ci sono stati dei vincoli da rispettare, e in certi momenti del nostro percorso possiamo tranquillamente dire che la cura dei cimiteri non sono state la nostra priorità, ma è stata priorità qualcos'altro, come per esempio mantenere alto il livello dei servizi sociali, mantenere alto il livello delle nostre scuole, mantenere alto tutto quello che è stato il servizio alla persona e comunque i servizi scolastici, che sappiamo hanno preso in passato una fetta di bilancio molto importante. Pertanto ci tenevamo a specificare che la polemica non è partita dal PD, ma è stata una risposta a comunque una provocazione che nei contenuti davvero ci può stare, perché in effetti ci sono cose da fare, e parecchie, ma i modi sono sempre quelli, e i modi, questo tipo di modalità noi non la condividiamo e non la condivideremo mai. Noi non teniamo alla politica dell'insulto. Io ho ricevuto personalmente insulti da candidati nella lista civica, ma non me ne curo e andiamo avanti, anzi sono per alcuni aspetti medaglie sul petto. Grazie.
Grazie consigliere Benuzzi. Consigliere Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente. Chiedo scusa se interverrò forse un po' fuori tema, ma credo che sia assolutamente necessario. Allora, nessuno fa della politica dell'insulto. Non sono stati usati assolutamente dei toni volgari, ma sono stati usati dei toni che rientrano perfettamente in una legittima critica politica, aspra e accesa, ma assolutamente legittima. Se non è così, invito il consigliere Benuzzi ad assumere tutte le determinazioni del caso tramite le strade che sono sicuramente note. Vorrei assolutamente sapere, in sede ovviamente privata e riservata, mi assumo la responsabilità come capogruppo e come candidato, quali sono stati i termini delle offese personali e degli insulti che ha ricevuto, e vorrei sapere i nomi. Mi prendo assolutamente la responsabilità di far tutte le verifiche del caso, perché ovviamente questo non ci sta, però nei contenuti ma anche nei modi il messaggio che rispetto alla questione cimitero di Piumazzo è stato lanciato dalla nostra lista civica è stato un messaggio del tutto legittimo e corretto nei contenuti e nei modi, che peraltro andava a raccogliere segnalazioni e sentimenti, voglio chiamarli così, della cittadinanza rispetto a una situazione ben nota che ha superato i limiti della dignità e della decenza. Credo che sia noto a tutti, perché ci siamo trovati in occasione delle celebrazioni del 25 aprile in una situazione in cui scrosciava acqua tipo cascata sotto dei portici, quindi è una situazione che francamente va oltre il problema delle manutenzioni ordinarie, va oltre il problema delle manutenzioni straordinarie, diventa una situazione di sicurezza e di un minimo di decoro che il cimitero deve avere, che sia quello di Piumazzo o che sia comunque un altro cimitero. La questione della manutenzione dei cimiteri porta con sé anche delle scelte che sono anche quelle di andare a utilizzare quelli che sarebbero i proventi che derivano diciamo dalla vendita tombe di famiglia, piuttosto che i proventi per le concessioni cimiteriali, per fare anche degli altri investimenti, anziché destinarli direttamente alla manutenzione dei cimiteri. Questa è una scelta che da anni viene portata avanti nelle scelte di bilancio di questa amministrazione, e così è a tutt'oggi. Evidentemente nel momento in cui, come accade per gli oneri di urbanizzazione, quelli che sono i finanziamenti, che sono naturalmente destinati a essere utilizzati per uno scopo ben preciso, vengono utilizzati per altri tipi di investimenti, seppur legittimi, ma vengono comunque per scelta destinati a un altro tipo di intervento, questo evidentemente, l'abbiamo detto e continuiamo a dirlo, porta a delle situazioni che da una difficoltà diventano o da una carenza di manutenzione ordinaria, col protrarsi del tempo diventano poi situazioni che necessitano di una manutenzione straordinaria, fino ad arrivare a delle vere e proprie situazioni emergenziali, perché la situazione dei cimiteri nel nostro territorio ha raggiunto, in alcune zone è stato fatto lo screening, lo studio, la verifica, e quindi i dati li abbiamo tutti noi e tutti i dati, ha raggiunto delle situazioni veramente emergenziali. Chiedo scusa se sono andata forse parzialmente o totalmente un po' fuori dal provvedimento di riequilibrio di bilancio, ma ringrazio il Presidente, ma questo intervento era doveroso. Grazie.
Bene, bene così. Grazie consigliere Sant'Unione. Allora, ci sono altri interventi? Siamo ancora al primo giro di interventi. Bene, allora possiamo chiudere qua il primo giro. La parola ritorna al Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie, Presidente. Allora, proverò a dare qualche risposta ad alcune questioni che sono pervenute. Allora, sul tema disequilibrio sociale scuola, in realtà si è registrata, come capita spesso di farlo, specialmente quando fai dei bilanci che devi provare a farli, diciamo così, al millimetro, e quando magari ti capita che mentre tu fai il bilancio poi a Roma fanno un provvedimento che ti costringe a immaginare che nel tuo bilancio di previsione c'hai 1 milione di euro di entrate di manovra fiscale che non potrai accertare. Quindi sei chiamato a fare una rivisitazione del bilancio in continuazione, probabilmente ogni 3 mesi, non solo il Comune di Castelfranco. Insomma, purtroppo è una dinamica degli enti locali, neanche di questi ultimi mesi, è una dinamica che ci accompagna da un po' di tempo, sul fatto che le determinazioni spesso non sono del territorio, ma vengono in parte eterodeterminate. E quindi sull'aumento, peraltro, mi pare che ci sia disponibilità da parte degli uffici, anche che gestiscono specificamente queste risorse, anche a tornare nel merito. Mi viene, ne sono segnate alcune, politiche ambientali, si tratta del CEAS, della convenzione CEAS, che abbiamo ancora per un altro anno, direi, fino al 30 giugno o 31 luglio di quest'altro anno, con l'Unione Terra dei Castelli, noi a San Cesario, e dovrebbe diventare quella dell'Unione Sorbara dal primo giro utile, quindi dal settembre del 2017, però fin tanto che siamo in quella dinamica siamo lì. Ma sul recovato i soldi sono le economie dell'appalto di fatto della manutenzione straordinaria strada. Il primo giro di 50.000 euro sarà tutto di manutenzione straordinaria del pezzo di strada che porta a Via Martiri delle Foibe. Quindi di fatto il primo straccio dei lavori sarà quello lì. Il secondo straccio, che prevederà compatibilmente con la disponibilità della provincia di fare il percorso autorizzativo, non dubito che lo farà, faremo anche, ovviamente compatibilmente con la disponibilità di aree che dovrà essere fornita dai proprietari, noi speriamo in cessione bonaria, la realizzazione di un percorso protetto sull'SP14 che possa collegare anche la nuova frazione e il completamento delle opere di urbanizzazione, che riguarda ovviamente il pezzo di fideiussione in corso di escussione di uno dei due attuatori e il pezzo di disponibilità del secondo più piccolo attuatore in termini numerici, che ha già manifestato la disponibilità al completamento della sua quota di opere, che ovviamente però vanno fatte insieme, perché non possiamo fare due stralci di opere puntuali. Sulla manutenzione del verde abbiamo detto, l'incontro è stato fatto a seguito di una petizione pervenuta all'amministrazione comunale, noi non li abbiamo incontrati, diciamo così, in Camera Caritatis, abbiamo invitato i firmatari della petizione, che sono presentati per estratto, e a cui abbiamo rappresentato qual era il progetto programma della parte dell'amministrazione e in che arco temporale ragionevolmente l'avremmo messo in campo. Così come abbiamo ricordato che la gestione ordinaria del verde di comparto, diciamo così, del verde pubblico in dotazione, come da convenzione urbanistica, rimarrà in carico agli acquirenti dei singoli lotti del comparto, come è scritto nella convenzione urbanistica, che non ho fatto io, ma che è così e che è allegata ai singoli registri di acquisto degli immobili. Sugli impianti sportivi, come dire, in realtà probabilmente se facessimo 100 delle esigenze ci vorrebbero 517.000 euro, non 217.000 euro. Quindi viste esigenze, necessità e impellenze che sono subentrate anche nel corso di questi 6 mesi, che sono evidenziate, abbiamo ritenuto di corroborare la somma disponibile per mettere in fila un po' quelle cose che sono state ricordate anche dall'ufficio a richiesta puntuale. Io spererei addirittura di fare qualche economia, di poter utilizzare l'economia per fare anche qualche ulteriore intervento di manutenzione straordinaria, poiché abbiamo diverse palestre e diversi campi sportivi disseminati su tutto il territorio e c'è bisogno un po' dappertutto di fare interventi più o meno significativi. Su riqualificazione parchi e centro storico, più che riduciamo il finanziamento ci mettiamo, tanto gli autobus li abbiamo già venduti, perché l'appalto sugli autobus l'abbiamo già fatto, cioè sul trasporto scolastico, e quindi non è una fonte di finanziamento incerta, una fonte di finanziamento certa, diciamo, accertata più che certa. E non è che noi amiamo ridurre le fonti di finanziamento, è che se ci accorgiamo che la fonte di finanziamento poi non riusciamo ad introitarla, è inutile che lasciamo lì una somma che poi non ci serve e non può essere impegnata. Sui cimiteri, allora, detto che a me non, come dire, ognuno giustamente ha la sua opinione soggettiva, non c'è bisogno di perseguire strade altre conosciute, secondo me, e mi limito a questa formulazione, ognuno giustamente porta avanti la propria politica nei modi e nei termini che ritiene, rispondendone davanti alla comunità politica, alla comunità dei cittadini, e poi se dovesse essere di fronte ad altri, ma non è questo che interessa, ma penso che ognuno legittimamente dà la sua versione delle circostanze. Io non ho parlato di studi di fattibilità, io ho detto che nel 16 occorre fare progettazioni esecutive per finanziare nel 17, quindi approvare in linea tecnica progetti esecutivi da finanziare nel 17, e se le modifiche alla 243 dovessero essere completate e metterci in condizione di utilizzare l'avanzo disponibile, o meglio l'avanzo vincolato a investimenti, sono convinto che un bel pezzo anche dei cimiteri riusciamo a sistemarlo. Bene. Detto questo, i progetti esecutivi vanno fatti e devono avere l'avallo, il parere nulla osta della sovrintendenza. Bene. Che ci ha, credo, recentemente anche chiesto di fare un tetto capriate in una scuola a Panzano, tetto capriate che non c'è. Io le capriate non sono un tecnico, rischierei delle sciocchezze, però ci ha imposto di fare una roba su un tetto che ci costerà 25-30 mila euro in più, di cui io non sentivo personalmente il bisogno, ma la sovrintendenza è sovrana rispetto a certe questioni. Può piacerci o no, ma è un fatto della vita. E quindi è inutile lasciare somme lì che non saremmo riusciti ad impegnare, perché magari il progetto esecutivo e soprattutto il parere della sovrintendenza arriva a gennaio e manda in avanzo delle somme quando ho gli impianti sportivi che hanno bisogno e devo comunque fare degli interventi. Impianti sportivi e altro, diciamo. Sulla spesa corrente. Bene, colgo la questione dei 200.000 euro di avanzo che vengono applicati. Dopodiché, il testo unico enti locali consente di farlo, abbiamo un avanzo significativo di quello disponibile, quindi è anche un modo per dire utilizziamo i soldi della comunità che sono comunque nella cassa del comune, ma che sono a disposizione della comunità. Il sistema fino all'altro giorno, io spero che cambi ancora, è un po' paradossale, meglio di prima, ma continua ad essere paradossale nella misura in cui per avere saldi di spesa per poter applicare avanzo devi avere entrate importanti arco anno, che vuol dire entrate tributarie e quelle ordinarie, diciamo così, e questa è una cosa che io spero possa cambiare radicalmente da qua alla fine dell'anno, perché dall'1/17 vorremmo poter avere libertà di scelta e di applicazione anche dell'avanzo in parte corrente e in conto capitale, non dover ridurre gli investimenti per mantenere l'equilibrio del pareggio di bilancio. Sugli oneri condivido la valutazione che ha proposto Carini, cioè un conto è se io con gli oneri ci pago dei servizi. Diverso è, poi io sono di quelli che pensa che gli oneri vanno sugli investimenti, dovrebbero andare sugli investimenti, ma se non vanno sugli investimenti e vanno sulla manutenzione ordinaria del verde, viabilità e patrimonio pubblico, dico vabbè, insomma, comunque hanno un vincolo di destinazione, per cui mettiamo una quota di oneri che però è quella fisiologica, cioè il Comune di Castelfranco Emilia in condizioni ordinarie, anche di crisi, la cifra fisiologica di oneri che incassa arco anno, senza particolari questioni, sta fra i 450 e i 600 mila euro. Quindi non è che si fanno incassi straordinari di oneri con cui si paga la gestione corrente del bilancio. Quindi colgo l'eccezione pregiudiziale, che io peraltro condivido rispetto al fatto che gli oneri devono andare sugli investimenti, tant'è che il nostro previsionale prevedeva oneri tutti sugli investimenti e manutenzione pagata con le entrate correnti, ma quando poi ti vengono meno 1 milione di euro di entrate correnti bisogna che ti organizzi, e la legge di stabilità evidentemente ha introitato il fatto degli oneri quasi come elemento compensativo, perché aveva bloccato le aliquote, il che nei comuni che hanno già le aliquote molto alte di fatto non determinava un grande problema a livello di entrate, nei comuni che avevano margine come Castelfranco Emilia e che comunque dovevano finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità con soldi veri, creava comunque un dispiacere rispetto ai servizi che si offrono, anche perché insomma, questa è una comunità che è abituata a ricevere servizi e anche, devo dire, secondo me, pure di qualità. Sul tema dei cimiteri ho detto, registrato che è necessario procedere a manutenzioni straordinarie diffuse soprattutto i cimiteri, la somma che abbiamo lasciato è per procedere a un paio di opere provvisionali per consentire di superare l'inverno, arrivare con una progettazione esecutiva che ci consentirà non su tutti, quanti sono 9? Escluso più Mazzo 8, cimiteri 7, escluso il nuovo, su cui peraltro faremo un intervento perché verrà fatta la gara da qua ai primi di settembre, quindi diciamo così andare al mese di novembre avremo iniziato sicuramente i lavori, salvo imprevisti oggi non prefigurabili. Se abbiamo i saldi giusti e il fondo pluriennale che va a scomputo sul 2017, sul 2017-2018 dovrebbe essere tale da consentire qualche scelta in più, poi vedremo cosa uscirà in finanziaria, sono convinto che qualche buon intervento riusciremo a farlo, dando risposta a uno dei temi che diciamo così alberga in questa comunità, perché abbiamo altre tematiche molto significative che devono trovare copertura e capacità di risposta ai bisogni. Parlo degli impianti sportivi, parlo di mutazione straordinaria degli edifici scolastici, che sono abbondantemente sopra i 20, e quindi dobbiamo insomma cercare di fare tesoro di quello che si ha, e quando fai delle scelte di priorità alle volte le priorità non rispondono alle esigenze complessive di tutto il sistema. Detto questo, sui cimiteri, poiché serve il nulla osta alla sovrintendenza, non aveva senso oggi bloccare risorse che possono essere destinate ora e adesso a gare di importi non clamorosi per alcuni impianti sportivi del territorio che anch'essi aspettano, vi invito ad andare al Pedretti quando fanno allenamento i nostri ragazzi, aspettano di essere sottoposti a manutenzioni significative. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Iniziamo il secondo giro di interventi. Chi inizia? Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Dall'ultimo intervento del Sindaco forse emerge che non sono stato molto chiaro io nel mio precedente intervento su alcuni punti. Allora, le fonti di finanziamento. Le fonti di finanziamento incerte messe a copertura di determinati investimenti non è che lo diventano oggi incerte, cioè si sapevano già, è una chiara scelta, cioè non è che diciamo questo forse non lo faremo perché abbiamo la fonte di finanziamento incerta, c'è stata proprio messa, cioè ci sono voci che sono state proprio sostituite le fonti di finanziamento, proprio per recuperare quelle fonti di finanziamento certe che possono essere l'alienazione delle azioni, l'aumento rispetto al previsionale dell'importo totale introitato dalla vendita delle azioni, permetterle al fonte di finanziamento di evidentemente interventi che si ritengono certi e che si ritiene di riuscire a fare quest'anno e che siano che abbiano la precedenza rispetto agli altri, per l'amor di Dio, è una scelta politica, però non è una scelta che è stata fatta, cioè non, queste fonti non sono cadute a caso, cioè sono state proprio spostate. E questo dà la linea di su che cosa si è dato la priorità o meno e su che cosa si riusciva a realizzare oppure no. Per quanto riguarda anche i progetti esecutivi, sicuramente le amministrazioni hanno i propri tempi e sappiamo tutti quali siano i tempi della burocrazia, chiamiamola, i tempi della vita degli enti. Però il discorso è che se arriviamo oggi a dover spostare una fonte di finanziamento per fare un intervento, perché oggi sappiamo che nel 2016 riusciamo solo a fare il progetto esecutivo e poi eventualmente impegneremo la parte degli investimenti l'anno prossimo, evidentemente anche negli anni scorsi c'è stato forse una valutazione che questi interventi erano meno necessari piuttosto di altri, perché non sono interventi necessari da oggi, dal 2016, ma ripeto che si sapevano già negli anni precedenti. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, Sì, sicuramente non sono proporzionalmente, diciamo in linea di massima non sono altissimi, ma io non mi riferivo alla quantità in sé, all'importo totale degli oneri in sé, anche se si dovrebbe aprire tutto il discorso sulla gestione del territorio e come pianificare il consumo del suolo, ma quello è tutto è un discorso più ampio. Non mi riferivo alla quantità totale, mi riferivo al fatto appunto di utilizzarli per coprire spesa corrente. Sì, non è spesa corrente per servizi, non è spesa corrente per gli stipendi, sono d'accordo, però rimane sempre spesa corrente che in linea di massima dovrebbe essere coperta dalle entrate correnti. E qui si ricade sempre nel solito discorso che a me dispiace, però bisogna sempre ritirar fuori. Perché se gli enti locali hanno questi limiti, è dovuto non a Roma città, è dovuto a chi governa e a chi ha governato gli ultimi anni, dove si è andati continuamente a tagliare i trasferimenti agli enti locali. E sappiamo, no, chi sta governando anche oggi. È giusto di ieri l'approvazione lì del nuovo decreto legge sugli enti locali, e anche qui il PD ha dato il meglio di sé facendo l'emendamento per cui la penalizzazione agli enti che hanno sforato il patto, riducendone le sanzioni. Allora a questo punto viene da pensare, ma allora gli enti, cioè cosa pensano? Allora gli enti che invece si sono comportati in modo corretto, sono sempre stati all'interno del patto di stabilità, cioè sono quelli che alla fine ci rimettono di più, allora tanto valeva negli anni scorsi sforare il patto, tanto poi arriva sempre qualcuno a salvarci. Poi per quanto riguarda l'utilizzo, vado a chiudere, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo, io non ho criticato assolutamente l'utilizzo dell'avanzo, anzi il contrario proprio, anche perché avendone 4 milioni rotti disponibili, però il discorso dell'utilizzo dell'avanzo, anche in questo caso, secondo noi si sarebbe potuto utilizzare ancora più avanzo, perché al netto delle fonti di finanziamento, delle maggiori entrate, minori entrate per finanziare la parte in conto capitale, alla fine c'è uno scostamento di 31.000 euro. E almeno quei 31.000 euro sarebbero potuti essere coperti da ulteriore avanzo, così da recuperare parte degli oneri di urbanizzazione, così da recuperare parte degli investimenti. E quei 31.000 euro stanno dentro nei vincoli degli equilibri, perché avendo un saldo che siamo sui 27.000 euro, mi pare, un saldo positivo, visto che la legge prevede che il saldo non deve essere negativo, ma può essere anche pari a zero, 24.000 euro, almeno 24.000 euro li potevamo utilizzare di ulteriore avanzo, pur rimanendo all'interno dei vincoli. Per questo motivo, ultima cosa e chiudo, anche noi sicuramente auspichiamo che vengano cambiate le leggi nazionali che permettano agli enti che sono riusciti a mantenere comunque dell'avanzo sia libero che vincolato di poterlo utilizzare per coprire le spese e che non vadano nel conteggio del rispetto dei vincoli. E su questo siamo d'accordo, però per le ragioni che ho espresso il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Ok, bene, grazie consigliere Bonini. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Bene, chiudiamo qua il secondo giro. La parola al sindaco per le conclusioni. Prego, sindaco.
In realtà avremmo anche potuto tagliare servizi per 200.000 euro e caricare 200.000 euro di investimenti, perché in realtà l'applicazione di avanzo in parte corrente ci costringe a ridurre i saldi sugli investimenti, perché c'è la duplice veste del pareggio di bilancio, quindi avremmo anche potuto sostenere meno la disabilità a scuola, ridurre un pezzo di trasporto scolastico, tagliare un pezzo di sostegno ai disabili non a scuola, o magari tirare via un pezzo di assistenza domiciliare agli anziani, voglio dire. È tutta una questione di punti di vista. Io sono il primo a sostenere che una riforma che si attende da un pezzo è la riforma delle autonomie locali, al netto della questione provincia, che poi ci arriveremo ad assestarci, delle province, va riformato il sistema delle autonomie locali, di sana pianta, io penso. Detto questo, a condizioni date, cerchiamo di tenere insieme i pezzi della nostra comunità. Dico anche, lo ripeto, fare un progetto esecutivo, tra l'altro su una roba vincolata dalla sovrintendenza, noi onestamente non abbiamo risorse interne che si possano destinare a fare una progettazione o due progettazioni su cimiteri, perché nel frattempo bisogna fare anche il pezzo degli impianti sportivi delle scuole, bisogna fare il RUP, bisogna fare la direzione lavori dei cantieri, ne stanno partendo significativi, non ce la facciamo a gestire internamente, la pianta organica la conoscete, non ve la racconto. A predisporre un progetto esecutivo concordato con la sovrintendenza, che vuol dire fare alcuni passaggi per condividere come lo devi fare, con che piega devi prendere la partita, i 6 mesi ci vogliono. In questa variazione finanziamo 95.000 euro di incarichi di progettazione, in parte andranno anche sui cimiteri, perché se vogliamo finanziare la realizzazione delle opere bisogna che ci presentiamo ai nastri di partenza l'1.1.17 avendo dei progetti esecutivi da mettere a gara e possibilmente da finanziare avendo i saldi e i soldi. Bene. E quindi sul tema programmazione io, come dire, la vedo così. Devo anche dire, non ne vado orgoglioso personalmente affatto, perché non ce ne sarebbe mai ragione nella vita, credo che la nostra comunità debba esserne soddisfatta, oltre che naturalmente il Consiglio Comunale. La riorganizzazione di cui abbiamo dotato l'ente mi sembra che abbia reso maggiormente reattiva la capacità dell'ente di rispondere ai molteplici bisogni. Ripeto, siamo un comune che ha un monte patrimonio che secondo me non ha pari in questa provincia, non solo nelle province vicine, ma in questa provincia, se penso agli altri 46 comuni di questa provincia, incluso il comune capoluogo, faccio fatica ad avere in mente tanta radicazione e ramificazione di patrimonio pubblico su tanti chilometri quadrati. Quindi mi sembra che, nonostante il deficit di pianta organica, che non è nostro ma è di tutti, i deficit diversi rispetto alla disponibilità e alla flessibilità di spesa, mi sembra che la macchina comunale, quindi non la giunta piuttosto che il sindaco piuttosto che i gruppi consigliari, ma la macchina comunale, che è patrimonio di tutti, in particolare della comunità, abbia acquisito una reattività e che stia implementando un pezzo alla volta una reattività importante e significativa. E ovviamente ringrazio anch'io la dottoressa Azzoni, tutto gli uffici e tutti gli uffici che hanno collaborato. Ricordo a tutti che oggi è il 22 di luglio e abbiamo presentato in commissione gli equilibri di bilancio 8 giorni fa, vuol dire che l'ufficio ha lavorato bene, molto bene, perché con 8 giorni di anticipo ha presentato una proposta di equilibrio di bilancio che in realtà è una proposta complessa e complessiva per un comune come il nostro che ha un bilancio importante, diciamo, e quindi devo dire un grazie ovviamente senza piaggeria alla dottoressa Azzoni e agli uffici. Grazie.
Bene, grazie sindaco. A questo punto votiamo. Punto numero 3 all'ordine del giorno di questa sera. Secondo provvedimento di riequilibrio della gestione e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'articolo 193,2 e dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 267-2000, applicazione avanzo di amministrazione 2015. Chi è favorevole? Bene, 14 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari, astenuti non ce ne sono. Allora, riepilogo, 18 votanti, 14 favorevoli, 4 contrari. I consiglieri contrari sono i consiglieri Santunione, Carini, Bonini e Franchini. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene, idem come prima. Il Consiglio ha approvato. Passiamo al punto numero 4, all'ordine del giorno di questa sera, convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per il funzionamento del complesso scolastico scuole primarie e secondarie di primo grado, palestra e del trasporto scolastico, risoluzione consensuale anticipata. La parola per l'illustrazione al Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, l'oggetto è stato visto in commissione la settimana scorsa, illustrato anche alla presenza della dottoressa Bonettini. A suo modo si tratta di un momento storico, quello di questa sera, perché proponiamo al Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, in pari grado verrà proposta al Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro, di sciogliere una convenzione che ci vedeva partner come amministrazioni comunali dal lontano 1980, poi con convenzioni che si erano succedute e rinnovate, in parte modificate nel tempo, di fatto sulla gestione comune dell'Istituto Scolastico Pacinotti di San Cesario. Provo a fare un brevissimo riepilogo della cronistoria, che è questa. Nel 2013, dopo i due eventi sismici del maggio del 2012 e dopo che nell'estate del 2012 in quel di Piumazzo era stata realizzata in fregio all'arcispazio, fra l'arcispazio e il Chivi, l'edificio scolastico temporaneo poi denominato Falcone Borsellino, che ha ospitato gli alunni delle scuole elementari di Piumazzo dapprima e poi con una scelta di fatto del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia avvallata dall'ufficio scolastico provinciale prima e da quello regionale poi e concordata, me lo si conceda con un po' di virgolette, un po' torto collo diciamo così anche dal Consiglio Comunale di San Cesario, si è proceduto a disporre l'attivazione di un plesso di scuola media sulla frazione di Piumazzo. Questo anche in ragione delle circostanze che nel piano degli investimenti e opere pubbliche collegate al sisma del commissario straordinario c'era un appannaggio economico finalizzato alla manutenzione straordinaria barra demolizione, nuova costruzione di edificio scolastico Tassoni sempre nella frazione di Piumazzo. Cosicché si è proceduto a disporre per attraverso tra l'altro una convenzione con la Regione Emilia-Romagna, o meglio con la Regione in funzione di struttura commissariale, per la gestione della gara d'appalto. La realizzazione della scuola di fatto è ultimata, nel senso che deve solo fra virgolette essere arredata, ma ormai ci siamo, aprirà i battenti a settembre del 2016. Questo ci porta oggi a proporre al Consiglio Comunale di sciogliere la convenzione che aveva visto legato le due amministrazioni, per cui gli studenti del territorio di Castelfranco, segnatamente del territorio di Piumazzo, negli anni si sono sempre recati per le scuole medie, nel plesso scolastico che ha sede a San Cesario sul Panaro, e di fatto oggi proponiamo lo scioglimento anticipato della convenzione che era peraltro stata rinnovata, nuovamente stipulata nel 2011 direi. Nello scioglimento della convenzione ovviamente c'è previsto la definizione dei rapporti giuridico-patrimoniali fra le due amministrazioni, in particolare su tutti gli investimenti che erano stati pianificati, perché mentre decidevamo di istituire un plesso di scuola media a Piumazzo e quindi costruire un ciclo peraltro di dipendenza come unica direzione scolastica del Pacinotti di San Cesario, qualche mese prima si era stabilito di procedere all'ampliamento del Pacinotti a San Cesario, perché di fatto le aule e i volumi di quell'istituto non sarebbero state più in grado di contenere l'aumento di necessità del territorio di San Cesario e di Piumazzo, e quindi occorrevano nuove aule per ospitare ulteriori alunni. Di fatto quelle scelte di investimento e la famosa progettazione e in parte la realizzazione anche di opere prodromiche a quell'ampliamento non è stato più necessario, perché di fatto gli alunni di Piumazzo poi da settembre di quest'anno arriveranno tutti sul territorio di Piumazzo nell'est dedicato a scuola media, e pertanto dentro la delibera vedete rendicontate una serie di lavori dall'1/1/2014 fino di fatto agli ultimi giorni che sono rendicontazione delle manutenzioni straordinarie, così come per la gestione ordinaria si andrà fino all'esaurimento di questo anno scolastico, perché poi da settembre, ripeto, gli studenti di Piumazzo, salvo qualche eccezione che però pro domo proprio sceglierà di iscriversi alle scuole di San Cesare piuttosto che ad altre scuole di altro territorio, ma questa è una facoltà legittima, diciamo così, andremo di fatto a scindere la collocazione territoriale dei due plessi scolastici, ripeto, mantenendo un'unica direzione, direzione scolastica. Ovviamente nel piano offerta formativa continuerà a mantenersi la collaborazione dei due comuni e della direzione scolastica nel costruire assieme progetti che verranno spiegati sia su San Cesario che su Piumazzo, in particolare presso le Falcone Borsellino. Questo più o meno è l'impianto. Sull'ordinario era prevista una quota del 33% di presa in carico dei costi di gestione e di manutenzione anche ordinaria, con un minimo, diciamo così, coperto del 25% delle spese, perché naturalmente in questo ultimo anno scolastico, se avessimo dovuto proporzionalmente ripartire i costi, avendo noi di fatto solo due classi, diciamo così, 50, poco più, bambini, preadolescenti di Piumazzo presso le scuole medie, avremmo di fatto ridotto notevolmente i nostri costi, ma saremmo andati al di sotto di quel 25% di soglia minima garantita correttamente che la convenzione prevede. Ovviamente la convenzione si scioglie per mutuo consenso, ci tengo a sottolinearlo, nel senso che abbiamo incontrato, ripeto, magari non senza qualche, diciamo così, mal di pancia, diciamo così, anche il favore da parte del Consiglio Comunale di San Cesario rispetto allo scioglimento anticipato di una convenzione che in realtà unilateralmente non sarebbe suscettibile di scioglimento. Mi limiterei a questo come illustrazione e poi chiederò magari in caso di necessità aiuto all'assessore Bertoncelli rispetto ad alcuni elementi più tecnici e strutturali. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Iniziamo gli interventi da parte dei consiglieri. Chi mi chiede la parola? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Io al momento avremo solo un'unica domanda. Allora, non abbiamo capito con esattezza se questa risoluzione risolve anche ogni obbligazione futura relativa agli importi sulla gestione comune da versare a San Cesario per l'immobile in questione. Quindi, da adesso in avanti, questo risolve tutto. Non è che ci troviamo fra un anno ad avere spese impreviste come potrebbe capitare in altre occasioni. Insomma, tutto qua per il momento. Grazie.
Chiedo scusa, consigliere Franchini, questo era il suo intervento o è... Ok, grazie. Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Il punto è stato visto anche con un certo dettaglio in commissione consigliare. È vero che questo costituisce sicuramente un passaggio che ha un suo valore storico, chiamiamolo così, per il nostro territorio, per la nostra comunità, perché il rapporto con il Comune di San Cesario per l'utilizzo e la gestione di un unico plesso scolastico per ciò che concerne appunto la scuola secondaria di primo grado è nato nel 1980, quindi in realtà sono, diciamo, 36 anni che si è instaurato questa condivisione con il Comune di San Cesario rispetto al plesso scolastico delle scuole medie, della palestra e poi anche del trasporto. Porta a completamento questo atto il percorso che illustrava il sindaco, nato nella fase di ricostruzione post-sisma con la decisione di portare e andare a istituire la cosiddetta scuola media, lo dico semplificato, nella frazione di Piumazzo, che rimane comunque a far parte dell'istituto comprensivo Pacinotti, rispetto al quale in commissione l'assessore ha, insieme appunto alla dirigente, ha garantito che continuerà comunque la collaborazione sotto il profilo della progettualità didattica, che è risultata essere da sempre una progettualità di alto livello. E quindi, come dire, auspichiamo venga mantenuta nonostante la diversa collocazione logistica, ovviamente questo alto livello della progettualità. È un atto che riteniamo assolutamente dovuto e che va a portare a compimento, a completamento, un percorso che è stato quello di andare a istituire le scuole medie nella frazione di Piumazzo, che è noto. Noi abbiamo assolutamente sostenuto, l'abbiamo sostenuto come obiettivo. Le modalità con cui questo obiettivo invece è stato realizzato, cioè anziché il polo scolastico unico, il plesso unico, chiamatelo come volete, l'obiettivo è stato portato a casa attraverso due diversi plessi scolastici con tutti appunto gli annessi e connessi. Sapete che è una scelta più o meno obbligata, ma ne abbiamo già discusso, che comunque non ci convince. In ogni caso riteniamo che sia assolutamente doveroso votare a favore ovviamente di questo atto, che arriva a completamento di questo percorso. C'è un punto rispetto alla risoluzione delle posizioni patrimoniali tra i due comuni, che vedono nella delibera che si va ad approvare anche l'indicazione di tutte le voci di spesa che il comune di Castelfranco Emilia pro quota andrà a rimborsare a chiusura dei rapporti patrimoniali al comune di San Cesareo come da convenzione, che ci lascia un po' così. Ed è il punto relativo, ne avevamo già anche parlato in commissione, ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico, perché ci sono delle voci di spesa che vengono rimborsate che evidentemente sono voci di spesa di investimenti prodromici alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, di cui ovviamente che deve essere ancora realizzato, di cui ovviamente andrà a beneficiare e a fruire esclusivamente il plesso scolastico di San Cesareo. Ipotizziamo e chiediamo conferma comunque di questo, che trattandosi di lavori che sono stati disposti in vigenza di convenzione, evidentemente era dal punto di vista formale, giuridico, impossibile sottrarsi al pagamento, al rimborso pro quota. Certo è, e questo va detto, che sono quote parte per interventi di cui andrà a beneficiare esclusivamente da qua in futuro, anche rispetto poi a quelle che saranno le utilità che deriveranno dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la scuola di San Cesareo. Quando questi lavori sono stati comunque decisi, progettati, deliberati, sarebbe interessante capire se in quel momento, proprio in previsione, trattandosi di lavori del 2014, proprio in previsione del fatto che comunque la scuola, i ragazzi di Piumazzo delle medie sarebbero poi stati destinati al plesso scolastico sulla frazione di Piumazzo, se comunque fosse stato possibile in un qualche modo sottrarsi al contributo, seppure pro quota, per questo tipo di lavori, perché si tratta appunto di un investimento specifico di cui il comune di Castelfranco, in persona degli alunni frequentanti la scuola, non andrà in alcun modo a fruire né a beneficiare. In ogni caso comprendiamo che si tratta di un passaggio dovuto e che comunque va che costituisce un passaggio di un obiettivo che è sicuramente un obiettivo raggiunto importante per la frazione di Piumazzo. Grazie.
Ok, grazie consigliere Santunione. Consigliere Silvestri, prego.
Grazie Presidente. Niente, siamo qui con questa delibera a sancire la fine di un rapporto convenzionale che dura da una trentina d'anni, che ha visto
attraverso la collaborazione dei due enti comunali, delle due municipalità di Castelfranco e San Cesario, portare l'Istituto Pacinotti dal punto di vista dell'offerta formativa e della qualità dei prodotti di studio offerti ai ragazzi di Castelfranco e di Piomazza, arrivare alle eccellenze nazionali, siamo qui oggi a chiudere con un atto meramente amministrativo una convenzione rinnovata nella scorsa legislatura. Una convenzione dove si deliberano dei rimborsi in quota parte di spese fatte e in parte ancora da fare, dovute appunto da un atto scritto. Allora decidemmo di portare avanti questa convenzione perché ritenevamo che fosse importante per la nostra comunità e per i nostri ragazzi continuare a vivere un'esperienza sicuramente positiva dal punto di vista della formazione individuale e dell'educazione. Dopo quella convenzione, dopo quel rinnovo nel 2011, come sappiamo, la vita in Emilia-Romagna è un po' cambiata, insomma. Il terremoto ha portato cambiamenti e ha portato anche obiettivamente a Piumazzo una nuova opportunità che appunto, come ha detto il sindaco come ha ricordato anche il consigliere Santugnone, ha portato, la dirò brutalmente, ha portato una scuola in più. E questo ha fatto in modo appunto che l'amministrazione comunale allora decidesse di, e lo dico sempre molto, molto virgolettato e molto anche magari ruspante, decidesse di tenere a Piumazzo i propri ragazzi. Oggi siamo qui appunto a deliberare questa chiusura, ma non perché non crediamo che la collaborazione con Piumazzo, tra il comune di Castelfranco e il comune di San Cesario sull'istituto Pacinotti non dovesse continuare, anzi, fortunatamente questa collaborazione continuerà, i POF saranno gestiti e proposti in maniera comune, l'istituto Pacinotti si trasferirà in parte con un ente nuovo in una scuola nuova sul territorio di Castelfranco. Quindi la gestione ordinaria ed amministrativa continuerà, continueranno a esserci gli stessi professori che offriranno le medesime opportunità ai ragazzi di Castelfranco e San Cesario. Siamo qui però a chiudere e a decidere in pratica quanti soldi, in funzione della decisione che il nostro comune in maniera unilaterale ha preso, dobbiamo elargire alla municipalità di San Cesario in funzione di un atto scritto e deciso e votato da questo consiglio comunale. Una scelta che è unilaterale, perché è il comune di Castelfranco che ha deciso di arrivare alla conclusione di questa convenzione e come Silvia, come consigliere Santugnone, in funzione anche della sua esperienza lavorativa sa, quando ci si separa in un modo o nell'altro, poi detta brutalmente, bisogna poi anche mettersi d'accordo. E quindi oggi siamo qui, sempre molto virgolettato, a metterci d'accordo per comunque continuare un rapporto che porterà, speriamo e puntiamo e continueremo a investire su un'offerta formativa sempre migliore ai nostri ragazzi, ma che li farà vivere un'esperienza di studio in due scuole separate, all'interno sempre dello stesso istituto comprensivo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Ci sono altri interventi? Bene, chiudiamo qua. La parola ritorna al sindaco. Prego, sindaco.
Ma molto velocemente, in realtà la scelta di sciogliere la convenzione solo, diciamo così, alla fine e all'epilogo del percorso è perché in realtà nasce da due esigenze. La prima, i nostri ragazzi fino al 30 di giugno, insomma poco prima del 30 di giugno, hanno comunque frequentato il Pacinotti a San Cesario. Poi, insomma, c'era anche un tema di prudenza legato al fatto che la nuova scuola, le nuove scuole Tassoni erano legate a un appalto che, insomma, qualcuno di quelli che sono qui stasera c'era anche alla fine della consigliatura che si è esaurita nel 2014, per cui abbiamo votato una convenzione con la struttura commissariale dell'Emilia Romagna e Intersente Emilia Romagna per la gestione della gara di appalto, per la demolizione e nuova costruzione del fabbricato, insomma, che oggi siamo alla fine, è andato tutto bene, ma in realtà, insomma, c'è stato il problema dell'affitto di ramo d'azienda della ditta che aveva vinto l'appalto e una serie di altre questioni che comunque, come sempre accade, in particolare negli appalti di significativa portata economica, la prudenza è sempre utile, diciamo così, per tenersi una porta, diciamo così, di riserva. Sulla questione degli impianti, dell'impianto fotovoltaico, in realtà sì, si tratta di un investimento, peraltro come dire, risalente, diciamo, la scelta dell'investimento risalente, immanente la convenzione, abbiamo, come dire, necessariamente dovuto farci carico come da convenzione di rifondere un terzo, 30 per una quota rispettanza del comune di Castelfranco Emilia come rendicontato, comunque non tutta la quota, in parte. Poi mi permetto una battuta che è questa, insomma, alla fine rinunciamo a un pezzo di un impianto fotovoltaico, ma abbiamo 63-64 kW su due scuole nuove a Piumazzo, quindi insomma alla fine il saldo dei kilowatt comunque è un saldo a nostro vantaggio complessivamente, ovviamente si tratta di una battuta. Sciogliamo la convenzione, lo ripeto perché potrebbe passare come un elemento indifferente, in realtà la sciogliamo perché c'è il mutuo consenso, unilateralmente non l'avremmo mai sciolta, quindi penso che si debba anche riconoscere la disponibilità da parte del vicino comune di San Cesario comunque ad accogliere l'istanza del comune di Castelfranco di sciogliere anticipatamente una convenzione che avrebbe avuto una durata pluriennale, diciamo. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Ok, infatti quello volevo dire.
Sì, chiedo scusa, la risposta alla questione posta è sì, cioè con lo scioglimento di questa convenzione non ci saranno sopravvenienze che ci potranno essere imputate. Cioè, noi, pagata la gestione ordinaria al 30 di giugno, avremo definito sotto il profilo gestione, quindi spesa di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, il nostro rapporto col Comune di San Cesario. Resta il tema del piano dell'offerta formativa, ma questo sta su un tavolo diverso, diciamo.
Ok, di nuovo grazie Sindaco. Allora, secondo giro, interventi. Nessun intervento? Bene, allora chiudiamo qua, votiamo per il punto numero 4, convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per il funzionamento del complesso scolastico scuole primarie e secondarie di primo grado palestra e del trasporto scolastico, risoluzione consensuale anticipata, chi è favorevole? 18 votanti, 18 favorevoli, il Consiglio ha approvato all'unanimità. Ok, passiamo al punto successivo, punto numero 5 all'ordine del giorno di questa sera, mozione presentata dal consigliere comunale Barbieri Irene del gruppo consigliare del Partito Democratico in data 13/6/2016, ad oggetto mozione per l'istituzione di aree atte allo sgambamento cani sul territorio del comune. La parola al consigliere proponente, consigliere Barbieri, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Procedo alla lettura della mozione. Premesso che il testo della legge regionale 7 aprile 2000, numero 27, Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina riporta all'articolo numero 21 la dicitura seguente. Aree di sgambamento. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglie in condizioni di sicurezza. È stato approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 42 del 10 aprile 2015 il regolamento per la gestione e la fruizione delle aree sgambamento cani. Da alcuni anni è stata avviata positivamente l'area sgambamento cani della frazione di Cavazzona. Considerato che talvolta alcuni proprietari di cani hanno utilizzato impropriamente aree verdi non recintate creando disturbo ad altri cittadini utenti delle aree. Sul nostro territorio è molto sentita l'esigenza di aree per lo sgambamento cani, dove essi possano correre e socializzare senza mettere a rischio la loro incolumità e quella dei cittadini. In particolare sono sprovviste di queste aree appositamente istituite la città di Castelfranco Emilia e i centri frazionali maggiori. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco e alla Giunta di dare mandato agli uffici competenti di individuare nella città di Castelfranco Emilia, nei centri frazionali maggiori, specifiche aree verdi che possano ospitare le apposite aree a sgambamento cani e di porre in atto tutte le iniziative necessarie alla delimitazione delle suddette aree e alla realizzazione degli impianti tecnologici specifici in conformità con quanto stabilito dal regolamento per la gestione e la fruizione delle aree a sgambamento cani. Grazie.
Bene, grazie consigliere Barbieri. Interventi su questa mozione? Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Ovviamente riteniamo che le sempre più numerose richieste, anche tramite i social, come abbiamo potuto vedere ultimamente, che notiamo indirizzate all'amministrazione per la realizzazione di queste aree di sgambamento, debbano ovviamente inevitabilmente sfociare verso interventi di riqualificazione di aree verdi, per garantire le condizioni necessarie da essere utilizzate dai cittadini come aree di sgambamento. Ci auguriamo anche che queste iniziative possano riuscire ad avvicinare tutti gli amanti degli animali che abitano nella zona, e aumentando un po' quel senso di comunità che si sta un po' sempre più smarrendo. Oltretutto adesso che hanno chiuso anche quella privata, pseudo privata, alle cupole, risulta ancora più sentita la carenza di aree. Noi cogliamo l'occasione per chiedere informazioni sulla seconda e sulla terza area di sgambamento precedentemente previste, che se non ricordiamo male dovevano essere una nel capoluogo e una più Mazzo, quindi se potete aggiornarci in merito. E basta, per ora mi fermo qua, grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini, altri? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Come ha detto anche la consigliera Franchini nell'intervento che mi ha preceduto, la questione dell'istituzione delle cosiddette aree di sgambamento cani sta diventando, soprattutto negli ultimi anni, un'esigenza assolutamente molto sentita dalla cittadinanza, e proprio in questi giorni la questione è stata portata all'attenzione della comunità attraverso appunto i social, in particolar modo attraverso Facebook. È un dato e non c'è dubbio che comunque per i proprietari di cani, grandi o piccoli, sia un'esigenza assolutamente sentita, e riteniamo doveroso che anche attraverso appunto questa mozione si incarichi il sindaco e la giunta di o comunque si supporti l'attività dell'amministrazione rispetto a una sempre maggiore estensione sotto il profilo quantitativo delle aree che hanno questa destinazione sul territorio comunale. Ovviamente questo nostro intervento fa presagire il voto favorevole alla mozione. Ne approfittiamo però anche per fare una domanda, ed è questa: la prima volta che si parlò di aree sgambamento cani sul territorio era in occasione di un ambito che era entrato nel primo POC, cioè diciamo nel POC 1, chiamiamolo così, nella prima variante al POC, se non sbaglio, non era un POC 0, era comunque la prima o la seconda variante al POC, vado a memoria. Gli obblighi della, parliamo della zona, diciamo, di via Loda, accesso alla tangenziale, e tra gli obblighi della proprietà vi era quella di appunto cedere un'area che era, doveva essere destinata al sgambamento cani. Parliamo di POC del, adottato nel 2009, direi, io ho la convenzione qui davanti, quindi mi sembra che facciamo riferimento, se non sbaglio, la sto andando a prendere, la variante al POC che poi è stata depositata nel 2011, ma fa riferimento all'avviso pubblicato nell'autunno del 2009 per andare a individuare gli ambiti. Ecco, rispetto a questa convenzione, quindi rispetto a questa progettualità di realizzazione di dell'area sgambamento cani, volevamo sapere a che punto eravamo, come dire, che tipo di sviluppi c'erano. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Altri? Consigliere Benussi, prego.
Grazie Presidente, la mozione presentata dal consigliere Barbieri, ma è chiaramente a nome di tutto il gruppo consigliare, e quindi siamo contenti di discutere questo tipo di indirizzo politico questa sera, anche perché sono molte in effetti i cittadini che hanno fatto questo tipo di richiesta più volte, e sempre più spesso una esigenza di questo tipo è veramente sentita su tutto il territorio comunale, anche perché molto sempre più spesso in effetti i cani vengono tenuti in casa e un'area dove questi possono comunque avere un momento di libertà, per chi non ha il giardino, noi pensiamo sia anche un gesto di civiltà nei confronti dei cani, che effettivamente per molte razze hanno bisogno anche di stare in luoghi molto aperti a sbizzarrirsi e divertirsi. Grazie.
Bene, grazie consigliere Benussi. Altri? Ok, allora chiudiamo il primo giro. L'assessore Bertoncelli, che era stato interpellato, prego assessore.
Sì, grazie Presidente. Volevo fare un attimo, diciamo così, un excursus anche temporale di tutto quello che l'amministrazione ha messo in campo finora e sta programmando per quello che riguarda le aree di sgambamento cani sul territorio comunale. Iniziative che iniziano con il mandato precedente dell'amministrazione Rezzanini, con la progettualità e poi la realizzazione in un secondo momento nel 2014 della prima area di sgambamento cani annessa agli orti condivisi di Cavazzona, per cui poi si è realizzata l'area, si è regolamentata con il regolamento che giustamente ricordava il consigliere Barbieri e che in questo momento viene gestita e da quello che mi è dato sapere viene gestita con un certo successo, che comunque l'area è fruita e utilizzata nella frazione. Parimenti si è cominciato a lavorare su una area di sgambamento cani, anche in questo caso annessa agli orti condivisi a Piumazzo, per cui si è individuata l'area, si è fatto un bando per l'assegnazione, è in programma per l'amministrazione, nelle intenzioni dell'amministrazione, realizzare anche lì la recinzione, tutto quello di necessario per dotare l'area appunto delle dotazioni necessarie per l'area di sgambamento cani, è nel nostro programma, compatibilmente con le risorse di bilancio a nostra disposizione si farà anche quest'area. Sul capoluogo si era ragionato di varie aree, una è anche quella che ricordava il consigliere Santunione, la consigliera Santunione, per quello che riguarda l'ambito di dotazione interno al POC 1 approvato nel marzo del 2014, che individuava appunto in quell'area un'area di dotazioni su cui si era pensato anche l'installazione di un'area di, la realizzazione di un'area di sgambamento cani, con alcuni pro ma anche alcuni contro del fatto che comunque è un'area abbastanza esterna all'abitato di Castelfranco Emilia, e quindi per il raggiungimento di quell'area vi erano alcune criticità, diciamo anche gestionali, per le persone che magari portano il cane a sgambare a piedi, e quindi si cercava di disincentivare l'utilizzo dell'auto per portare un cane a sgambare, che non ha molto senso. In questo momento l'intenzione dell'amministrazione è la realizzazione di 3 aree di sgambamento cani sul capoluogo, in successione di importanza, chiamiamole così. La prima è un'area di sgambamento cani di ampie dimensioni, dotata dell'impianto di illuminazione, di recinzioni ombreggiate, quindi con realizzazione di siepi, i cancelli d'ingresso e tutto quello che è necessario, oltre a pedonale di accesso, le panchine di sosta dei proprietari, eccetera, da realizzare presso il parco Carranuzza. Area baricentrica, centrale del territorio, facilmente accessibile anche a piedi. E dalle stime che abbiamo fatto e dal progettino preliminare che abbiamo che ho dato mandato all'ufficio tecnico di predisporre, è un'area che economicamente cuba tra i 45 e i 50 mila euro di esecuzione. E quindi l'intenzione è quella di, alla prima variazione di bilancio utile, inserire almeno una quota parte delle risorse per realizzare le opere preliminari, le opere di accessori, e per renderla già immediatamente fruibile, per poi fare, se non ci sono le risorse necessarie nella prima variazione utile o nel previsionale 2017, la realizzazione delle opere complementari, quindi comunque di rendere nel più breve tempo possibile l'area fruibile, e in un secondo momento da dotarla di quelle dotazioni, diciamo così, di contorno che possono essere comunque utilizzabili. La seconda area è quella che è annosa, tra virgolette, un'area di sgambamento cani nell'area prospiciente alle cupole, nell'area pertinenziale, chiedo scusa, alle cupole, area che era già dotata di una pseudo sgambamento cani realizzata con alcune criticità, per cui a seguito di una serie di problematiche si è preferito disinstallarla, perché comunque non rispondeva alle normative e alle esigenze per la sicurezza anche di chi fruisce delle cupole, e quindi nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle cupole stesse, che sono all'interno della variazione, anche che erano all'interno della variazione di bilancio appena approvata, all'interno di quelle risorse si pensa di fare quelle recinzioni, quegli accessi e tutte quelle dotazioni necessarie per un'area di sgambamento cani in quell'area di piccole dimensioni, quindi da utilizzarsi per cani di piccole e medie dimensioni, anche perché cani di grosse dimensioni è vero che sgambano meno, quel che volete, però comunque in un'area di piccola superficie un cane di grosse dimensioni diventa incompatibile anche per la convivenza degli animali. Terza area, ma questa è un'area che verrà più avanti, è l'area di zona Beato Angelico, per cui si era pensato di realizzare un'area di sgambamento cane nell'area verde vicina al canale Tiepido, confine con Sant'Anna sostanzialmente di qua dal canale, che però non è un'area ancora entrata in proprietà all'amministrazione comunale. Nel momento in cui entrerà in proprietà all'amministrazione comunale si faranno tutti i percorsi del caso. Ultima, non per importanza, ma perché potrebbe essere installata in una frazione, è quella che si pensa di realizzare a Manzolino, zona Madre Teresa di Calcutta. E anche lì ha seguito tutta una serie di richieste giustissime di chi abita nella frazione, che è proprietario di animali e quindi chiede anche lì in quella zona di un'area di sgambamento. Faccio notare che il Comune di Castelfranco ha comunque un programma abbastanza ambizioso su queste cose che verranno fatte da qui alla fine della legislatura, con la criticità del fatto che comunque l'amministrazione comunale di Castelfranco deve, come per quello che riguarda le dotazioni di edilizia sportiva e edilizia scolastica sul territorio comunale, deve far fronte alle varie esigenze di tutte le comunità, anche in questo caso si cercherà di far fronte nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile a tutte quelle che sono le esigenze delle varie comunità, delle varie frazioni sul territorio comunale. Compatibilmente, e qui mi perdonerete la sottolineatura, compatibilmente con le risorse di bilancio, compatibilmente con quelle che sono le esigenze che ci stiamo dicendo da due ore a questa parte, di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi, eccetera. Però l'intenzione dell'amministrazione è attiva e, diciamo, come si suol dire, era un programma elettorale anche della parte politica che ha, come dire, eletto il sindaco Reggianini, e noi, appunto, ripeto, perché mi piace sottolinearlo e mi è purtroppo necessario sottolinearlo, compatibilmente con le risorse di bilancio che ci saranno da qui ai prossimi anni, cercheremo di portare avanti tutte le istanze, tutte le esigenze di aree di sgambamento sul territorio comunale. Grazie.
Bene, grazie Assessore Bertoncelli. La parola ritorna al consigliere proponente della mozione. Prego, consigliere Barbieri.
Grazie Presidente. Niente, io volevo solo dire che siamo contenti della progettualità che ci ha esposto adesso l'assessore Bertoncelli, e che appunto questa mozione è stata presentata da me in particolare, ma appoggiata, diciamo, dagli altri consiglieri del Partito Democratico, appunto per sottolineare la nostra attenzione al tema e per portare, diciamo, il nostro appoggio a quella che è la progettualità che l'assessorato, appunto il Comune, sta mettendo in atto. E d'altra parte, appunto, sappiamo che ci sono tante cose da fare e siamo d'accordo sul fatto che questa sia diciamo un'azione che può rendere la vita migliore, diciamo la qualità della vita migliore per i cittadini, ma anche per appunto gli animali, ma che non debba essere assolutamente una priorità assoluta, che però debba essere fatta compatibilmente con le esigenze di bilancio. E detto questo, appunto, ribadisco che siamo contenti di sentire appunto questa progettualità e ovviamente, avendola presentata noi, voteremo a favore.
Ok, grazie consigliere Barbieri. Siamo al secondo giro, quindi un intervento per gruppo, se ci sono interventi. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente, solo due osservazioni. Caranuzza e Cupole sono relativamente vicine su tutto il territorio di Castelfranco, in linea d'aria assolutamente sì. Rispetto a una zona tangenziale verso Sant'Anna o rispetto ad altre zone. Questo era quello che mi è venuto in mente sul momento. Altra cosa, anche la zona Manzolino, Madre Teresa di Calcutta, se l'ipotesi dell'Aventurina 1 è decaduta per lontananza e per impossibilità oggettiva di lontananza, di raggiungerla a piedi, anche la zona Madre Teresa di Calcutta non è raggiungibile a piedi perché non c'è ancora la pedonabile, quindi dovrebbero portare in macchina i cani a sgambare nella zona. Ecco, mi chiedevo a questo punto se l'intervento della pedonabile venga eventualmente fatto prima. Ok, L'assessore asserisce, va bene, tutto qua, grazie. Per il resto non abbiamo niente in contrario, assolutamente voteremo a favore. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. La progettualità che ha l'amministrazione, che ci ha illustrato l'assessore Bertoncelli, rispetto alla, al cronoprogramma di obiettivi, chiamiamolo così, della, rispetto alla realizzazione dell'area sgambamento cani sul territorio, è un programma importante che ci sentiamo di sostenere, di condividere, ovviamente compatibilmente con quelle che saranno le risorse che potranno essere destinate a questa progettualità e rispetto alla quale la mozione di questa sera va nel senso di sostenere, supportare ulteriormente un programma dell'amministrazione che, ripeto, da parte nostra è assolutamente condivisibile. Condividiamo anche, perché lo riteniamo un punto estremamente importante, quello di valutare nella collocazione logistica delle aree di sgambamento cani la facilità di fruizione dell'area, o meglio di raggiungimento dell'area, possibilmente con dei mezzi che non siano l'automobile, quindi concentrare nelle zone che siano facilmente raggiungibili o perché nei centri del capoluogo frazionale o perché comunque ben collegate attraverso appunto percorsi ciclopedonali, lo riteniamo un elemento assolutamente fondamentale. Nel ribadire che la mozione presentata dalla consigliera Barbieri con l'appoggio di tutto il gruppo consigliare PD ci trova assolutamente allineati e che quindi avrà il nostro voto favorevole, chiudo con un chiarimento che non abbiamo fatto nell'intervento precedente e che è questo: rispetto all'area sgambamento cani di Piumazzo, su cui appunto si è cominciato a lavorare nella zona degli orti condivisi, chiedevamo le sorti del bando che era stato pubblicato circa un anno fa, il termine scadeva ad agosto 2015 per l'affidamento della gestione a associazioni eccetera, e visto che erano stati riaperti i termini, se come dire, il bando aveva avuto esito positivo e chi era l'eventuale soggetto chiamiamolo affidatario aggiudicatario. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Chiudiamo qui il secondo giro. L'assessore deve aggiungere qualcosa. Prego, assessore Bertoncelli.
Molto, molto velocemente. Se avete notato nella progettualità, le tre aree che sono state individuate sul territorio di Castelfranco sono aree, come dire, inserite all'interno di un percorso, di una serie di reti di percorsi ciclopedonali. Via Loda, c'è il percorso ciclopedonale entrare a Caranuzza, c'è il percorso ciclopedonale che costeggia l'area via circondaria, via Magenta fino a via Bramante, eccetera. E la terza, quella del Cupola, naturalmente è sempre nello stesso asse. Il bando del 2015 è andato, si è concluso con l'assegnazione a Arcispazio Piumazzo per quello che riguarda quella di Piumazzo appunto e la città degli alberi per quello che riguarda Cavazzona. E quindi in questo momento sono i preassegnatari naturalmente per quello che riguarda Piumazzo, fino a che non ci sarà l'area di sgambamento. Sono preassegnatari sulla carta, in un momento in cui ci sarà la realizzazione dell'area di sgambamento la cominceranno a gestire. Grazie.
Bene, grazie assessore. Consigliere Barbieri per le conclusioni, prego.
Grazie Presidente. Niente, mi sembra che sia stata una discussione positiva e proficua, quindi ringrazio tutti e chiudo così.
Bene, grazie consigliere Barbieri. Votiamo punto numero 5 all'ordine del giorno di questa sera, mozione presentata dal consigliere comunale Barbieri Rene, gruppo consigliare Partito Democratico, in data 13/6/2016, ad oggetto mozione per l'istituzione di aree atte allo sgambamento cani sul territorio del comune. Chi è favorevole? Bene, 18 votanti, 18 favorevoli, il Consiglio ha approvato all'unanimità. Passiamo al punto successivo, domande di attualità. Consigliere Franchini, prego.
Assessore Bertoncelli, buonasera. Non per tre domande, ma sono brevi. Allora, mi chiedevano, mi chiedevano se è terminata la sperimentazione di via Solimei e se è terminata quando sono previsti i lavori. Solita domanda che viaggia da un anno ormai. Poi, se quando è previsto il ripristino del guardrail della rotatoria che all'ingresso di Castelfranco lì dalla trattoria Beppe, per intenderci. Se è previsto il ripristino e quando della rotatoria del guardrail, della rotatoria lì dalla trattoria Beppe. Terza domanda, dossi di via De Gasperi. Come mai sono state cancellate, è stata cancellata la verniciatura gialla che crea difficoltà nell'individuazione degli automobilisti? Se si pensa di rifarlo, se c'è un motivo apposito. Grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente, colgo la palla al balzo per chiedere lo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda il rifacimento della rete fognaria sulla strada di Riolo, se sono entro i termini, se quando è prevista la fine e anche fin dove si estenderà come lunghezza. Grazie.
Ok, grazie. Ci sono altre domande? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, anche noi volevamo avere aggiornamenti dall'assessore Bertoncelli rispetto alla sperimentazione di via Solimei, tutto il comparto, insomma fino all'incrocio via Nenni, via Lod, semaforo eccetera, e sapere se era ancora nei programmi, in caso di risposta positiva, con quali tempi almeno presunti, l'incontro con i cittadini, in particolar modo con la cittadinanza del quartiere, chiamiamolo così, interessato dalla sperimentazione. Grazie.
Bene, grazie. Altri? Bene, allora la parola all'assessore Bertoncelli per le risposte. Prego.
Sì, grazie. Via Solimella tengo per ultima. Allora, guardrail trattoria Beppe, dobbiamo fare l'intervento, il discorso qual è? All'interno delle risorse di bilancio che abbiamo per quello che riguarda la manutenzione ordinaria, perché in questo caso è sostanzialmente manutenzione ordinaria dei tratti viari, faremo l'intervento di sistemazione di quel guardrail. Aperta e chiusa parentesi, in accordo con ANAS, perché la rotatoria è proprietà ANAS. Dossi di via De Gasperi sono stati eliminati perché sono stati eliminati, la dico male, è stata eliminata la segnatura orizzontale per la semplice ragione che sono stati sistemati i dossi sono stati allungati leggermente, sono stati ripristinati nella corretta altezza, che in una zona 30 devono essere 7 cm per larghezza 1,20 m, deve essere rifatta la segnaletica orizzontale. Abbiamo in corso la gara per la segnaletica, appunto per l'assegnazione dei lavori di segnaletica orizzontale sul territorio comunale. Appena avremo la ditta sarà una delle prime cose che faremo. Stato avanzamento lavori Riolo, i lavori sono nei tempi, dovrebbero finire entro la fine di agosto, primi di settembre, comunque prima dell'inizio del calendario scolastico. Sono praticamente completati tutti gli interventi di realizzazione del sistema fognario sulla via, mancano gli allacciamenti alle singole utenze che hanno manifestato interesse ad allacciarsi alla fognatura pubblica in questo momento, perché non tutti hanno manifestato questo interesse in un primo momento. Adesso stiamo lavorando per ottenere l'unanimità degli allacciamenti, anche perché ha un senso logico fare una fognatura di nuova realizzazione e nello stesso momento allacciare tutte le utenze necessarie. L'intervento va oltre la frazione Riolo stessa, più o meno arriva circa a metà strada, tra Riolo e Rastellino, arriva ai limiti dell'ambito urbano segnato dall'ex ATO, adesso ATERSI, per quello che riguarda il servizio di decontergato della frazione di Riolo, e arriva sostanzialmente lato sud, lato est, diciamo così, della frazione di Riolo fino a quasi all'incrocio, diciamo, chiamiamolo una volta si chiamava le sei vie, l'incrocio di con la SP6 che porta San Giovanni in Persiceto. L'intervento è un intervento corposo, è un intervento che sta creando dei disagi calmierati dal fatto che siamo in estate, però certamente sapevamo che era un intervento che avrebbe creato qualche disagio in senso lato. Via Solimei. Allora, via Solimei, la sperimentazione è finita da un bel pezzo sostanzialmente, nel senso che
il discorso di Riolo, ma l'asfaltatura, cioè i pezzi che sono stati fatti, è un ripristino temporaneo in attesa di un ripristino definitivo, giusto? Ok, grazie.
Rispondo a favore di microfono, sì, è un intervento che prevede il rifacimento totale di tutto l'asfalto del tratto, che è alcuni chilometri, e naturalmente verrà fatto a step. C'è da dire che non mi aspetto che lo facciano subito questo intervento, perché naturalmente, come ben sapete, come è successo in Andrea Costa, su cui verranno a fare adesso l'asfaltatura finale del tratto su cui è stato fatto l'intervento l'anno scorso, c'è la necessità di consentire allo scavo e alla fognatura l'assestamento e tutto quello che riguarda appunto la sistemazione del fondo, in maniera tale poi da poter fare tutta l'asfaltatura su tutto il tratto viario. Via Solimei, dicevo, la sperimentazione è finita, sì, abbondantemente, l'incontro pubblico lo si vuol fare compatibilmente con tutte le esigenze, con tutti gli appuntamenti e le problematiche anche di reperimento di uno spazio di sufficiente dimensione per incontrare la cittadinanza, che è una cittadinanza giustamente allargata. Il progetto è quello appunto di fare una presentazione generale di tutto quello che è il sistema Solimei e Loda, con, tra le altre cose, tutti gli interventi che saranno a carico di Coop Estense nell'ambito di riqualificazione della sede Coop di Castelfranco, con la realizzazione della rotonda su via Loda e la realizzazione di tutte quelle opere complementari che sono state messe in carico alla convenzione urbanistica. Io, per quello che mi riguarda, e ripeto, è un parere personale, ritengo la sperimentazione di Via Solimei una sperimentazione più che positiva, con tutte le criticità del caso su via Nenni, su via Lode, eccetera eccetera, ma su via Solimei io ritengo che sia una sperimentazione positiva, anche solo l'utilizzo del percorso pseudo ciclo pedonale in fregio a via Solimei, anche la quantità di persone che lo utilizzano, è segno della positività della sperimentazione. Grazie.
Scusa, assessore, mi scusi. La sperimentazione è finita. L'incontro pubblico è previsto per... Avete una pallida idea? Perché immagino che sia preventivo ad un eventuale inizio lavori per la sistemazione definitiva, no? Grazie.
Ce la potremo fare. L'incontro sarà naturalmente propedeutico agli interventi. Considerate che gli interventi, per fare un intervento serio, chiuso su via Solimei, anche lì ci vogliono una cinquantina di migliaia di euro. Più che meno. Perché l'intenzione è quella di fare un intervento di riqualificazione della via con una sistemazione che abbia anche un decoro urbano non indifferente, quindi ha questi, queste risorse. Secondo me avverrà ben prima l'incontro pubblico e poi i lavori, ben prima, anche perché saranno interventi che dovranno essere messi a bilancio con una riqualificazione, un intervento progettuale puntuale su via Solimei. Grazie.
Bene, ci sono altre domande? Ok, chiudiamo qua, buonanotte a tutti e buone vacanze.